tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Eccoci, 7-5 minuti, mercoledì 20 novembre 2024. Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, buongiorno Nicole.
Buongiorno.
Eccoci, allora ripartiamo
applauso
subito.
Nicole, eh?
Perché applauso?
Beh, è già dopo pochi giorni una donna nuova.
È una di noi, è una di noi già. È parolacce, sì. Bestemmia, sputa in terra, no? Insomma, tra pochi l'abbiamo trasformata. Abbiamo vinto noi questa battaglia. Allora, intanto arrivano i System of a Down di Chop Suey, tante chiacchiere. E beh, riprenderemo un po' il discorso che avete accennato. In generale vorrei portarlo sull'amicizia, partendo da quello che è accaduto alle due campioni, sulle stoccate al veleno fra queste due grandi campionesse della scherma di Francesca e Vezzali, e parleremo fra poco. Intanto appunto arrivano i System of a Down con Chop Suey.
Radio Rock Podcast.
Singolo News Night per i Kid Kepigi, che sono tornati con il terzo album lo scorso 25 ottobre. Si intitola There Goes the Neighborhood, ritorno dei Kid Kepigi. Allora, clamoroso ragazzi di Giorgio dell'Arte di oggi, sappiate che navi cisterna che nel mondo trasportano petrolio clandestinamente, quante sono le navi cisterna che nel mondo, trasportano petrolio? Vai Ale.
741.
Di più Nicole?
1100.
No, di meno.
Secondo me è una domanda a trabocchetto.
Dai, sentiamo, proviamo.
Perché se sono clandestine come fanno a sapere quante sono?
Perché sanno che sono clandestine.
E allora non sono clandestine.
Come vuol dire non sono clandestine?
È perché uno è clandestino, non
lo
vedono.
Ma tu i clandestini non li puoi contare, scusa, non ho capito.
No, se sono
no,
è una cosa sagrata.
Mica ho detto invisibili, ho detto clandestine. Cioè,
che significa? Io
che non sono autorizzate, non sono
ma una te sfugge, non è una cifra, può essere una cifra esatta.
Cifra esatta, 889.
No!
Di queste 889, 586 commerciano con la Russia. Dal sole 24 ore.
Allora, se sappiamo, fermiamole.
Prego?
Se lo sappiamo, fermiamole.
Che vuoi dire fermiamole? Come ti permetti? Vai le due a fermare.
Accosti, signore Accosti, prendete il libretto.
Capito? Fermiamole. Occupati di qualche cosa, allora.
Mauri, che ride. Tutto dentro la stessa cesta, Mauri.
Ride. Allora, intanto, no, volevo occuparmi di questa cosa, perché stoccate al veleno fra due grandi campionesse della scherma. È un peccato, no, vedere queste cose qua, perché sono, da una parte, no, piacerebbe. No, è un peccato, perché dai, due campionesse della scherma, due grandi.
Una brutta pagina di sport.
Lo volevo dire, una brutta pagina di sport. Sono Elisa Di Francisca e Valentina Vezzali sul palco del Palazzo dei Congressi dell'Euro di Roma, dove si festeggiavano i 70 anni delle Fiamme d'Oro. Che cosa Fiamme d'Oro? Il gruppo sportivo della poesia. Allora, Francisca, presa la parola, si rivolge a Vezzali: facciamo la pace, quindi tende una mano. La risposta ve la faccio sentire subito da parte di Valentina Vezzali, che cosa ha dichiarato sul palco davanti a tutti. Vai, sentiamo cosa ha dichiarato.
Intesimo,
vai.
Delle Fiamme Oro, comunque mi sento appartenente a questo gruppo sportivo meraviglioso, bellissimo questo parterre. Vorrei mandare un messaggio di pace, ecco, alla mia collega Valentina Vezzali, e chiederle una pace, ecco, se facciamo pace.
Ma ci mancherebbe.
Facciamo pace.
Lei si vede disorientata.
Due fioretti.
Non se l'aspettava.
Possiamo sempre prendere.
Siamo assolutamente impreparati noi.
Facciamoci portare due fioretti.
È un momento anche
risolutivo.
Battute.
Questi sono tirotti e paniconi.
Dal punto di vista sportivo io ti stimo, perché sei stata una grandissima campionessa, un grandissimo talento. Però per quanto riguarda il livello umano, diciamo che non sei proprio il massimo.
Adesso
imparerai così a rispettare le persone.
Io lo sapevo.
Allora,
se ne va,
è un po' imbarazzata probabilmente, dice, da questa stoccata, no? Rimaniamo poi indietro. Io sinceramente ritengo che allora qualcuno dice no, però è stata, almeno è stata sincera. Però ragazzi, ci sono mille modi per essere sincero. Non è che uno, per essere sincero, deve smerdare una persona sul palco davanti a un pubblico. Non sei una persona, poi anche in maniera molto pesante. Se io non so cosa lei abbia fatto, e manco lo voglio sapere, Elisa Di Francisca.
Ci
però
sono beccate sempre un po' nel periodo, insomma, in cui sono affrontate. A volte la Di Francisca, insomma, era stata un po' esplicita, chiamando il vezzalicidio comunque una sconfitta. Quindi si facevano delle frecciatine negli anni, insomma, delle Olimpiadi di Londra, non andavano proprio d'accordo. Quindi è famosa questa rivalità tra le due.
Verrebbe da dire, no, se voi avete un amico o un'amica con cui avete litigato, riprendendo un po' il discorso anche di ieri, no? E vi tende la mano, cosa fareste? Dipende dal torto subito, probabilmente. Io caratterialmente sono uno che tende sempre a ricucire, a richiudere i rapporti. Quindi anche il peggior nemico, se venisse da me, certo non andrei da lui, ma se venisse da me a dirmi vabbè dai facciamo pace,
sei onesto in questa cosa?
Sì, sono onesto in questa, ma non mi conosci per niente allora Maurizio, tu allora,
che tu tanti... boh, il giorno che litigheremo ma so tanti ti conoscerò anni, so tanti anni.
No no, non significa? Mi conosci come sono fatto caratterialmente. Io non sono uno che ama tenere aperte, probabilmente non è una cosa bella, c'è una cosa ossessiva, non lo so, di via di controllo, non lo so,
c'hanno tutti una possibilità qualsiasi però, cosa accada, è
no
che...
ma no, ma no, non parlo di quelli di lavoro, cioè non parlo del
no, qua si parla no di parlo, vita.
Però pensaci, io come tu conduci, sì. Non voglio entrare nello specifico, vabbè, diciamo di no. Però tendenzialmente, guardando come conduci determinate dinamiche, credo al fatto che uno che magari ti ha fatto un torto, viene letto, dice mi senti, vorrei parlare. Tu
allora,
ci metti a parlare.
Non lo andrei, io personalmente non lo andrei a cercare sicuramente, no? Talune persone, tra l'altro Nicole conosce alcune persone con cui ho discusso nel corso degli anni, non le andrei a cercare io, però se una e poi non ci lavorerei più insieme sicuramente.
Però se
però,
ti prendessero
se
la
mi
mano...
prendessero la mano, io non è che direi va tranfanculo, cioè per come sono fatto io, cioè nel senso mi verrebbe da dire va bene, ok, abbracciamoci e finisce lì. No, ma non è uno solo, vabbè, cioè adesso... sono più persone con cui ho avuto, che secondo me non si sono comportate per niente bene nei miei confronti e forse anche nei confronti di molte altre persone, anche perché poi c'è spesso una serialità, no, in questi atteggiamenti. Però io penso che però, siccome credo che le persone abbiano anche il diritto di capire che hanno sbagliato e di chiedere scusa, se uno mi chiede scusa io dico ok, prendo atto.
C'è anche tempo
e luogo. Sei uno stronzo.
C'è anche tempo e luogo, secondo questo. Me. E poi... Lei poteva uscirne più da campionessa, insomma, magari facendo intendere che non era tutto risolto, però in maniera più elegante.
Sì, ma guarda, lei poteva dire le stesse cose, cioè poteva far intendere le stesse cose, secondo me, in un modo più soft, cioè dicendo vabbè poi le parliamo in privato, sono cose nostre.
Non lo so, io penso che abbia dato una risposta di pancia, cioè vabbè, nel senso che lei si è sentita certo, di rispondere certo. Così evidentemente noi non sappiamo i pregressi, magari
no, ma al di là
più volte
pregressi,
lei
Maurizio.
Avrà teso una mano alla Di Francesca e la Di Francesca l'ha snobbata e quindi poi se tu davanti a un palco, davanti a un pubblico vuoi fare quella buona
è
che
un
vuole
discorso
fare la pace,
di eleganza
t'attacchi.
Maurizio, secondo me
ma non è che uno deve essere sempre elegante.
Amico, ho detto che per come sono fatto io mi ha dato un po' fastidio, cioè nel senso non è uscito, anche perché tu poi devi anche pensare, facendo i tuoi interessi, no? Che le persone non la conoscono questa storia, vedono soltanto quello che appare. E cosa appare? Che lei ti ha teso una mano e tu ci hai sputato sopra. Quindi, secondo me, lei ha sbagliato anche come dire, nei confronti della propria immagine. Cioè, lei avrebbe fatto meglio, dal mio punto di vista, ognuno fa quello che cazzo gli pare, ci mancherebbe altro. Certo. Però avrebbe fatto meglio a dire, vabbè, prendo atto di questa cosa, mi verrebbe da dire, magari con una battuta, meglio tardi che mai, poi ne parliamo a quattro occhi. E finiva lì la storia.
Due o tre persone che se mi tendessero la mano ci sputerei sopra.
Sì,
devo
però
Maurizio...
Però vabbè, questo perché sei caratterialmente sei fatto così. Io sono fatto in un'altra maniera. Il punto è che un conto è sputarci in faccia, sputare sulla mano se siete voi due da soli, e un conto è davanti ad altre persone su un palco, e cioè in una situazione
quello che anche furbescamente, che è un discorso un po' brutto, però furbescamente la Vezzali avrebbe potuto far intendere la stessa cosa, ma non, perché in effetti oggi poi l'opinione pubblica si fa l'immagine che la Vezzali ha detto no.
Cioè, secondo me anche ragione anche nel suo interesse ha sbagliato a porla in quella maniera lì, perché poi anche mette, io non, adesso ripeto le avrà fatto le cose più gravi, però vorrei proprio vedere queste cose, perché a volte certe persone dicono ma tu sei una persona
umanamente, non possiamo sapere mo al di là di questo,
ma
cioè,
cosa avrà fatto per essere una persona, addirittura essere etichettata come una persona umanamente,
magari più volte sarà stata lei a tendere la mano,
sono però che
e
sono
tutte
speculazioni, non sappiamo niente,
pure le due.
Però quello che rimane è quello che appare, cioè appare che lei ci ha sputato sopra, secondo me non è una cosa carina.
Di Francesca era diventata celebre quest'estate per alcune esternazioni non proprio carine, non proprio simpatiche nei confronti della Pilato, brava, no, della Pilato, brava. Che comunque insomma aveva pianto, si era commossa comunque per un piazzamento non proprio idilliaco, e lei insomma aveva fatto commenti molto sarcastici, insomma non era uscita molto bene, c'è stata una grandissima polemica.
Non lo so ragazzi, voi siete delle persone di destra, purtroppo io sono di sinistra, sono
possiamo dire che
io sono uno che che pensa che le persone devono avere sempre un'altra possibilità,
e quindi io sono di destra perché
sei di destra, è un fascistone, perché tu dici
ma esci fuori tutti i giorni.
Sputo sopra e cose.
Beh, è così. Ma che vuoi? Allora, io sono un esclusivista. Mi scelgo le persone con le quali
stanno. Ma quello non c'entra niente.
Una volta scelte, ma quello non c'è l'anima. Ma quello se non mi delude, non mi fanno del male. E per me,
cosa mi hai dato?
È un grande dolore.
Che mai dato,
a te l'1% di quello che potrei dare.
Lo vedi. Perché sempre
c'è ancora tanto da scoprire.
Nave cisterna che nel mondo trasportano petrolio clandestinamente. Riprendiamo la playlist di ieri. C'era Anna che ci chiedeva Manu Chao con Clandestino. Se volete fare una richiesta musicale, il canale Telegram The Rock Show, c'è il post, adesso lo pinniamo anche questo post, e cliccateci sopra e fate la vostra richiesta musicale. Radio Rock Podcast. Manu Chao, Clandestino. Intanto ragazzi, qui ci sono parecchi messaggi, vediamo un po' sulla questione Vezzali. Io non conosco, credo che nessuno conosca benissimo poi quello che è accaduto. Dico semplicemente,
avremo tutte e due qui alle 9 e un minuto.
Allora dico, Elisa Di Francesca, che cosa ha fatto? Ha sostanzialmente chiesto scusa. Poteva essere anche un gesto carino, no? Nel
però
senso,
guarda che è sottile, non certo. Ha chiesto scusa.
No, non ha chiesto
perché
scusa.
Perché se lei avesse detto chiedo scusa a Valentina, non ha, vorrei non ha, far pace.
Ha detto facciamo la pace, facciamo la pace. È vero, non è la stessa cosa. Però, insomma, è comunque un gesto di... Poteva non farlo, no? È un gesto di apertura in qualche modo. Sentiamo
magari
cosa
è stato pure un insegnamento quello da Vezzali, no? Perché ha detto quando imparerai a essere una persona migliore anche a livello umano... Magari potrai anche essere nella condizione di poter chiedere
però
scusa.
Però per provocazione, ma l'essere migliore come essere umano, che io dici da Vezzali?
No, però quello appunto. Che lei ha fatto vedere anche in TV quando ha fatto certi commenti, parla chiaro, si è commentata da sola lei.
Vabbè, comunque io adesso estendendo un po' un discorso che io loro non le conosco personalmente, credo che poi non sappia nessuno quello che è accaduto. Quello che su cui mi concentro è il fatto che se tu hai un amico o un ex amico, una persona che reputavi un amico che si comporta male, cioè poi torna da te e ti dice voglio fare pace, io sinceramente non lo so, ecco, fare una chiusura totale mi sembra una cosa cioè metti però che viene da te,
stai parlando anche di un amico,
una persona, sì dipende anche da, ma in generale io chiuderei i conflitti, io sono per chiudere i conflitti, cioè quindi se c'è la possibilità di darsi la mano io mi do una mano. Poi è chiaro, se tu una volta dopo rifai lo stronzo un'altra volta e là è un altro discorso, però insomma viene uno da te e dice ho capito di aver sbagliato, dico per dire ti do una mano e tu dici no, sputo sulla mano perché boh mi sembra una cosa, è un'opera che richiede troppa manutenzione, bisogna cambiare la banana ogni due giorni. Questo che c'entra con
la banana di Cattelan?
Ah, la banana di Cattelan, infatti
è arrivata a un milione di euro.
Bisogna cambiare la banana ogni... Ah sì, bisogna cambiare la banana, certo.
Io ho messo
ufficio.
All'asta la mia di banana,
Maurizio.
Francesca che viene a parlare di rispetto, di pace, cose così, quando è andata a schiacciare una ragazzina di 19 anni alle Olimpiadi, che era felice di essere arrivata quarta, sì, perché veramente era riuscita a battere il suo record personale, questa l'ha denigrata davanti a tutti e questa viene a parlare di pace. Vabbè, Di Francesca è simpatica come un dito nel culo di un muratore bergamasco.
Allora, cosa vuoi dire?
Molto metafora.
No, la domanda è
molto chiara.
È il muratore ci mette il dito o ci mette il culo? Non ho capito. Cioè, il dito nel culo del muratore
o il dito
del muratore nel culo tuo o il tuo dito nel culo del muratore? Molto interessante questa cosa. Oppure
un muratore
che si mette il dito in culo da solo.
Da solo.
Allora, sì, va bene ragazzi, ma la pace uno, ragazzi, se uno chiede di fare la pace si presume che abbia sbagliato, no? Cioè, ma voi sbagliate mai? Poi vorrei vedere quanto siete bravi, perfetti, pulitini, precisini, tutti quanti voi,
Scusate l'ignoranza. E chi sarebbero queste due tipe?
Non è accettabile. Mancano le basi.
Che ignoranza. Non mancano le basi, Maurizio, perché questo è un discorso che si può estendere anche a, in generale, all'amicizia. Non è che devi conoscere chi è Valentina Vezzali e Elisa Di Francesca per poter commentare questa cosa, no? Perché è una cosa che riguarda poi i nostri rapporti interpersonali, no? Sentiamo.
Ma le iesine sono fumantine, ragazzi. E io ho i miei figli che sono nati a Iesi, tutti e due, e quindi fanno la stessa cosa. Solo che c'è il piccolo particolare che loro hanno 9 e 4 anni, che più o meno è l'età,
insomma,
che dimostrano le
bella differenza. Quindi allora, attenzione, fai 3 colonne, Maurizio. No. Allora, una colonna è dalla parte di Elisa Di Francesca, allora, che ha chiesto scusa. Aspetta, una colonna è stata dalla parte di Valentina Vezzali, che ha sputato sopra la mano tesa, e un'altra colonna che è l'amico qui che ci ha mandato questo messaggio, Fabio, ed è praticamente quelli che sostengono che abbiano torto tutti e due, che si siano comportati tutti e due in maniera infantile.
Aggiungere la quarta, sì, non so, non ricordo.
Non so, non ricordo, bravo.
Buongiorno, io una soluzione ce l'ho.
Vai.
Facciamoci invadere dalla Germania, che il contratto nazionale è più alto e hanno aderito alla settimana scorsa.
Tutto torna, no, no, tutto torna,
che c'entra la Germania con... vabbè.
Buongiorno, io non so se è questo il numero, non ho mai scritto, non ho mai parlato.
Sì.
Però il fatto della Vezzali dimostra che viviamo nell'ipocrisia. Io penso che se non ti sei mai preso è inutile che ti metti lì a fare il finto buonista e chiedi scusa davanti a tutti.
Il finto buonista? Ma che vuol dire, ragazzi?
Chiedi scusa,
sì, no, ma ho capito, ma sì, hai ragione. Però non ho capito, non è che ci devi uscire a cena... direi che ha detto andiamo a vivere insieme, ha detto tenendo un gesto.
Un po', puzza un po' una cosa,
cosa
cioè se tu avessi sto modo di sincerità, no?
Gli un messaggio, una telefonata, senti, capito? L'hai dovuto fare in maniera...
Scusa, allora, attenzione, questo è un modo per dirlo. Un altro modo per dirlo è che lei si è voluto assumere le sue responsabilità di fronte
a tutti,
e ha voluto, come dire, fare un gesto pubblico. Perché se no, se la vediamo in un modo, la possiamo vedere anche nell'altro. Di Francesca sarà scorretta anche a chiederle scusa pubblicamente. Mauri non può conoscerti, non lo inviti mai a pranzo, ci scrive Paolo.
Ecco.
Per me è il contrario.
Grazie Paolo.
Sì, Paolo, tu continua a credere. Poi è normale che poi crediate... se vuoi fare pace non lo fai in pubblico senza manco chiedere scusa, lo fai in privato e chiarendoti. Ale, anche io sono come il direttore, non serbo rancore ma non scordo il torto subito. Bravo, c'è questa differenza, cioè, non è che se io ti tendo la mano vuol dire che è tutto dimenticato, è tutto a posto, vuol dire semplicemente che ripartiamo, ma non è che mi dimentico ti perdono ma non ti scuso. No, ti perdono ma non ti scuso, Mauri. Allora sentiamo ancora chi c'è. Vai.
La Di Francesca è una testa de cazzo.
Va benissimo, se lo merita. Voi sentiamo ancora, vai.
Buongiorno.
Vai.
Allora, Accato. Io sono perfettamente d'accordo con Maurizio, se non si sa il motivo della loro discussione non si può giudicare.
No, ma non ha detto questo Maurizio.
Ma
come Maurizio ha detto?
Io provo.
Scusa, non ho capito, non si sa, allora, se non si sa non si può giudicare, poi tu dici che approvi, scusa, non ho capito, allora stai giudicando, stai dicendo che ha fatto bene.
Allora se diceva che però
ma io
stava
non
con la Di Francesca andava
no,
bene.
No, ma io ti sto no, non c'è una contraddizione interna nel suo messaggio, da una parte ha detto che non si può giudicare e poi si è schierata. Allora, il punto è, io non giudico sulla lite fra di loro, perché sono cazzi loro, io giudico sulla risposta a un gesto di pace, cioè ti tende la mano e tu dici no, davanti a tutti, dici no perché sei una persona orribile.
Devi imparare a essere una persona più umana.
Ma che ho capito, ora abbiamo il giudice qua, dai, su.
Il giudice, ti ripeto, lei si è commentata da sola.
Buongiorno ragazzi, ma la Vezzali che dice che umanamente la Di Francesco non è umanamente una persona gradevole,
sì,
è la stessa persona che perculava la nuotatrice per un terzo posto.
No,
è la stessa
non
persona.
C'hai capito niente.
No,
al contrario. Va bene, sentiamo ancora. Non mi sembra una disposta a raccogliere e perdonare la Vezzali. Molto stronza da sempre, ha un ego smisurato. Lo dice Monica. Mi è rimasto impresso un post gara dove lei vinse l'oro e le sue parole e la sua mimica facciale trasudavano una tracotanza assoluta.
Beh, allora, mimica facciale. Quella allora.
Vabbè, ragazzi. Partiamo anche dall'assunto che Elisa Di Francesca abbia fatto il peggiore dei danni, non so quale può essere il peggiore degli affronti, no? Però se poi ti chiede, io sinceramente, ragazzi, metterla sul piano, allora te devi imparare a comportare davanti a tutti, così mi sembra una reazione non carina, non elegante. Cioè, non lo so, io non lo farei così con un amico mio. Poi tu giustamente dici, Mauri,
ma loro sono state mai amiche.
No,
questo è il presupposto.
Ma non lo farei
perché
con nessuno.
Se tra di noi c'è
io
stato
lo
un
farei
forte
con
affetto
nessuno.
È un discorso. Se tra di noi c'è una conoscenza e quindi come tale deve essere anche una conoscenza
se viene
educata,
uno col cappello in mano, Maurizio, a chiederti scusa o comunque a mettere in
col cappello in mano,
a mettersi in discussione le cose.
Dipende.
Io sinceramente non rincarerei. Io sono uno che tende a smorzare
anche
i conflitti.
Se poi però
non
bisogna fare pace col fatto la dose. Certe persone sono delle teste di cazzo.
Ma magari la tieni da parte.
Cioè,
sì, ma magari la tieni, non ci esci a cena, la tieni da parte. Cioè, però di fronte a un gesto di questo genere, io sinceramente non mi sentirei.
direi... siamo per l'apparenza più che per
ma
l'essere.
Ma qual è la... non è l'apparenza, poi sono fatto diverso da te.
Allora
non è che siccome sono diverso da te, allora io sono ipocrita. Non è che siccome non la penso come te, allora divento ipocrita.
No, semplicemente quello che stai dicendo, però.
Non sto dicendo
che sei ipocrita, più elegante. Ma che poteva essere?
No, poteva.
Quello ha detto: quando farai meno la stronza, probabilmente ci sarà un'opportunità pure per fare pace.
Però non è. Non lo so, mi sembra il contesto di mettersi a fare una polemica di questo genere.
Magari non era neanche il contesto per fare una dichiarazione del genere, fare pace.
Ripeto, quello magari lei l'ha fatto perché voleva lasciare una testimonianza davanti a tutte le persone. Beh, ma, sì. Si poteva anche dire: va bene, parliamo in privato. Non è che dico gli devi per forza dire ok, facciamo ok, pace fatta. Però almeno. Io non so, una cosa del genere.
Un dettaglio: la Di Francesca ha fatto tutto questo per pulire questa immagine sporcata dalle ultime polemiche. Quindi subdola la Di Francesca.
Vabbè, questa però era.
Subdola lei, anche questa stronza era la Vezzali. Sono due persone spregevoli.
No, assolutamente no, perché tra poco le avremo anche in trasmissione. Sì, vabbè, pubblicità, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Disturbed con Inside the Fire. Vediamo chi c'è, dai. 3899 106 600.
Io sono a favore della Vezzali. A me, se mi manchi di rispetto, può essere pure Cristo in croce. Io non te vedo proprio più.
Beh, ragazzi, ma la capacità di anche di perdonare le persone, la capacità di andare oltre, di tendere una mano. No, niente. Siete dei vendicativi, proprio dei girosi, mamma mia. Se la richiesta di anche perché.
Non si tratta di essere sempre girosi, ci sono delle robe che sono.
No, ma fa bene a noi. Ale, fa bene. Perdonare, superare, fa bene a noi.
Risolvere. Puoi pacificare nel senso, ok. Ci siamo detti, ci siamo chiariti, fine, non dobbiamo avere niente in comune.
Ma c'è, chi ha detto che dobbiamo però di fronte a uno che ti tende la mano reagire in maniera aggressiva, irosa, non fa bene a noi in primis dal mio punto di vista, cioè è una cosa che non ci porta niente di buono. Se la richiesta di pace fosse stata sincera l'avrebbe fatto in privato, perché farlo davanti a tutti, e questo già ho risposto dal mio punto di vista, che si può controbattere dicendo volevo proprio che ci fossero dei testimoni, perché noi ci sposiamo davanti ai testimoni, no? E davanti ai parenti, agli amici, perché vogliamo che le persone che ci sono care, che ci sono vicine, prendano atto di una cosa che noi scegliamo di fare e di comunicare alla collettività. E quindi questa potrebbe essere una presa d'atto.
Poi se vogliamo, insomma, un paragone un po' azzardato questo.
Secondo me no, invece. Vai, sentiamo.
Ma guarda Emilio, secondo me è sbagliato il contesto, perché farlo, tu puoi anche chiedere scusa, fermo restando che sono cose che magari uno si chiarisce privatamente. Farlo in un contesto pubblico davanti a delle persone, adesso non so se fosse una conferenza stampa, credo, non lo so, sembra quasi come se tu stai mettendo stai forzando.
Vabbè, però sembra quasi, ragazzi, queste sono vostre impressioni, cioè nel senso non è che non possiamo esserne.
Beh, se gli chiedi un'opinione ti dicono anche le impressioni, perché altrimenti l'opinione scusa, se tu chiedi un'opinione a una persona, la persona ha un'opinione rispetto alle impressioni che ha.
Sì, sì, però ripeto, non può essere una roba su cui possiamo essere sicuri, no? Del fatto che lei l'abbia fatta apposta. Che
essere sicuro, ma infatti neanche io ne sono sicuro. Il vero intento.
Infatti io lascio perdere fuori l'intento. Siete voi che ficcate dentro l'intento. Ah, l'ha fatto davanti a me. Sti cazzi. Che lei l'abbia fatto davanti a mille persone o davanti a una persona sola, cioè Valentina Vezzali, ha teso una mano. Io, di fronte alla persona che mi tende la mano, indipendentemente dal contesto, ecco, mettiamola così, io do la mano. Poi, il che non vuol dire che vado avanti con lei come se niente fosse, o che ci esco a cena o altro, ma se una persona mi chiede di pacificare, io tendo a pacificare, perché sono fatto così. Se voi invece, perché penso, ragazzi, anche i più grandi conflitti, cioè Israele e Palestina, perché mi guardi
se
così?
Se danno a mano Netanyahu in piazza, dice ragazzi,
sarebbe bello, però se sarebbe bello
immediatamente,
come è successo a Rabin, no? Però sarebbe bello che di fronte a una persona che dice: senti, io voglio pacificare Putin con l'Ucraina, voglio pacificare la situazione, vogliamo fare un passo indietro. La capacità, ragazzi, di fare un passo indietro nella vita. Secondo me
sono d'accordo. Comunque, anche perché vivere di rancore, vivere di livore non fa bene a te stesso in primis. È qualcosa che da gestire,
allora,
è complicato.
Ripartiamo. È capitato di essere la Di Francesca? Perché noi stiamo supponendo che la Vezzali sia la parte lesa nel rapporto, no?
Alle persone.
Giusto? Stiamo immaginando per come vanno le cose.
No, no, no. Un conflitto senza irresponsabilità, perché quando ci sono conflitti di questo tipo sono irresponsabilità.
No, è brava, brava. Poi bravissima. Vogliamo dire anche una cosa, ragazzi, che non sempre, anzi molto spesso, quando si litiga, la colpa non è di uno solo. spesso è di tutte e due. Quindi lei magari dal suo punto di vista voleva dire pacifichiamo la situazione, facciamo pace, cioè come dire indipendentemente dalle ragioni e dai torti vogliamo darci la mano, mi sembrava anche un bel gesto. Non lo so, poi vogliamo dirci sempre dietro il l'opportunista è troppo comodo, io non lo so. Vabbè, la Di Francesca l'ha fatta grossa la Vezzali, e mi sembra la Vezzali abbia mostrato un'apertura invece, sarà possibilista, qualcuno interpreta
possibilità così, non sembrava dalla dichiarazione,
ma sì, sembrava molto secca, diciamo, determinata, però
non lo so, non ricordo
bene, aggiungi questo nostro amico, vai, sentiamo.
Ha ragione Maurizio, punto,
bene, ok, avanti, vai, sentiamo ancora, vai.
Ma poi che scuse sono? L'unica cosa che ha detto è vorrei solo mandare un messaggio di pace, vorrei fare pace.
Ragazzi, ma che cazzo volete? Mi puoi dire una cosa? Ma che cazzo volete? Ma che volete? Decidete pure voi quello, il modo in cui uno si deve scusare o non si deve scusare. Lei non voleva evidentemente scusarsi, voleva mandare un messaggio di pace e l'ha mandato. Di fronte a un messaggio di pace l'altra persona ha risposto in quella maniera.
Però
là,
se tu non ti scusi, ma che messaggio di pace è? Allora è solo dimostrativo,
prima,
è solo dimostrativo.
Ma perché se io e te scazziamo, io penso che c'hai torto te.
E io ti chiedo scusa, ti dico scusa, Emilio, credo di aver sbagliato.
No, io penso che c'hai torto te, tu pensi che c'ho torto io. Io vengo e dico, vogliamo far pace? Guarda quante volte è successo nella vita.
Quando
ti chiedi
scusa facciamo pace.
Vabbè, allora questo è un modo del cazzo di rispondere. Ma
perché scusa,
questo
perché
è un
tu
modo
parti
del
dal presupposto che
rispondere.
C'è ragione te in una presunta lite.
Esatto, questo è un modo, vedi che sei amico di Netanyahu. Questo è un modo di rinfocolare i conflitti.
Amico di Netanyahu.
Cioè tu, scusa un attimo, io...
Allora, se io mi incazzo perché voi andate a pranzo, andate sempre a pranzo senza dirmi nulla, allora lo stronzo so io. Se poi tu mi vieni a chiedere scusa e lo fai una volta, due volte, tre volte, quattro
l'unico
volte.
L'unico dato certo
le scuse,
che tu
sai
sia
dove
stronzo.
Le puoi mettere.
Lo vedi come fa, lo vedi come fa.
L'unico dato certo è che tu sia stronzo perché tu non ti chiedi perché accade questo.
Perché
cosa combina?
Che combino? Che combinerò mai?
Non ho mai invitato a pranzo comunque.
Ecco,
vedi. Sono otto anni che ci faccio trasmissione.
Certo. Allora, sentiamo ancora. Vai.
Buongiorno, io sono d'accordo con Maurizio, anche se non conosco nessuno delle due, non so che è successo, però è più simpatico Maurizio.
No, ma io ti dico una cosa, ragazzi. Io lo so che siete d'accordo con Maurizio, perché siete guerrafondai. Questo è il discorso. Perché l'uomo è guerrafondaio, cioè il pensiero. Tendenzialmente l'uomo è guerrafondaio, il pensiero come dire costruito di arrivare a una pacificazione, di riflettere, di perdonare, è una roba che ci abbiamo messo dopo, ma non appartiene all'uomo, quindi se, questo è il mio punto di vista, l'uomo tende a esacerbare i conflitti, tende a litigare, tende a creare delle guerre. La pace è un concetto che abbiamo creato noi, che non è animale, è un concetto dato dalla ragione, e perciò evidentemente non ragionate. Allora, per correttezza, la differenza Francesca è simpatica, dai, è una battuta, mamma mia, ci fai pure l'attore comico, Cristo santo, dai, ho fatto una battuta addirittura, pia d'aceto.
La battuta allora
pia
ridi d'aceto. Dopo, non
dai.
È che fai
vabbè, devo ridere io, ridi te, no? Comunque, per correttezza, la di Francesca è simpatica come un muratore bergamasco che ti mette un dito in culo mentre stai facendo l'esame della prostata.
Ora, perché ce l'abbiamo tutti con i muratori bergamaschi?
Che poi bisogna anche vedere... se questa ha una connotazione necessariamente negativa,
che il dito al culo o il muratore bergamasco?
Tutte e due. Ma metti che è un bel muratore bergamasco, io non farei mettere dito al culo.
Un gran bel dito così? Pensa se c'ha un gran bel dito, Maurizio.
No,
forte.
Ma dito, è su un dito. Vabbè, tu non sei. Scusa, tu non hai mai fatto. Cosa, all'amore.
Ma se lui ha impastato il cemento con le mani,
no, senza cemento, lavando le mani prima. Però tu fai all'amore con la tua compagna, arriva un bel muratore bergamasco, pa! No, che fai quei gesti? No, dico per dire, no. Pa, è bellissima, cosa meravigliosa.
Cosa, pa?
Scusi, posso dire una cosa? Posso dire? È la quintessenza dell'amore.
Allora, lì...
dell'amore.
Lì a disturbarmi un po'. Non,
cosa?
Non è il dito.
È tua moglie.
Perché questo stava in camera mia?
Scusa, non puoi. Cioè, magari tu sei forte.
Ma questo è il famoso dito al culo con la sabbia.
Abbiamo detto che si è lavato le mani prima. Si è lavato le mani prima. Cosa meravigliosa, ragazzi. È una cosa. La cosa è la. Come dire, due che si amano. È una cosa meravigliosa. Dopo approfondiamo, magari se volete. Però sì, intanto.
Non volevo creare questa così. Ho lanciato questa.
Fai, lanci il sasso e nascondi la mano. Per forza.
Lanci
Nicole.
Il dito e nascondi la mano.
Per forza, ragazzi. È la completezza del rapporto. È la completezza. Ci vuole il muratore bergamasco a questo punto. E lo chiameremo. Però più tardi saranno con noi dei muratori bergamaschi. Intanto ci fermiamo perché c'è la novità Water Music e poi torniamo con il dottore Roberto Gol, col quale parleremo
di vita e culo con la sabbia.
No,
via.
No. Di denti. Parleremo di denti. Sì, di opzioni. Radio Rock Podcast. Allora c'è, ragazzi, sono 7.54, c'è pullula, no? Nostra messaggistica di messaggi, quindi la divisione è molto importante, no? La molto importante. Due grossi argomenti, Valentina Vezzali, quindi team Valentina Vezzali, team Elisa Di Francesca, non so, non ricordo, oppure nessuna delle due. E poi ancora, team dito nel culo, sì. O no, segna Maurizio, non fare lo spiritoso. Non so, non ricordo, o nessuna delle due.
Sabbia, no, nessuna delle o due. Non
no,
sabbia.
Aspetta, nessuna delle due non si può fare, però, perché no, aspetta, è o sì o no.
È auspicabile oppure è una profanazione?
Brava. È auspicabile o è una profanazione? Io dico è auspicabile tutta la vita. Tu Maurizio?
Adesso scrivo.
No, aspetta, poi pensa, poi ho pensato pure una cosa. Metti che tu ti fidanzi con una proctologa o con un proctologo. Cioè, fai all'amore e contemporaneamente fa pure l'esame della prostata. Direi che è perfetto.
È un gran bel vantaggio.
Ah, tra l'altro per lui e per lei, ragazzi, si può fare per lui e per lei. Cioè, si può fare sia uomo, donna, donna, uomo, 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 donna, donna. Quindi si può fare tutto quanto. È ecumenico, è democratico. È bellissimo. Allora, ne parleremo più tardi.
Allora, ma scrivo dito così in generale o del muratore bergamasco?
Allora, no, metti così, dito nel culo, aperta parentesi, muratore bergamasco. Chi vuol capire, capisca.
Okay.
Allora, sentiamo se c'è il... A questo punto, ragazzi, non possiamo non coinvolgerlo su questioni odontoiatriche, il dottore Roberto Golla. Studio Golla. Eccolo qua. Dottore Roberto, ci sei?
Ragazzi, buongiorno.
Buongiorno a te.
Allora, mi ha appena chiamato Paolino in Ventacosa.
Benissimo, vai.
E mi ha detto questo: Robby, sai una cosa? A proposito di Alessandro Tirocchi, ti volevo dire, è un grandissimo professionista. Come speaker ha un talento innato, umanamente purtroppo.
Ecco, ti faccio questa domanda, Alessandro Tirocchi: se ti tendesse la mano Paolino in Ventacosa, tu cosa faresti?
La afferrerei. Molto forte.
E poi?
Poi lo tirerei a me e lo farei passare oltre, perché siamo su un burrone. Lo getterei di sotto.
No, come siamo su un burrone? Vabbè, siamo su un burrone.
Lo prendo e lo butto di sotto. Perché per tutti sì, per lui mai.
Bene, è chiarissimo, caro dottore Roberto. Intanto, tu che sei, team Vezzali o team Di Francesca stamattina?
Io Di Francesca come...
Di Francesca, che ne so.
Io sono adesso nel classico coglione che alle prime scuse abbasso le armi.
Quindi sei... Ah sì, Di Francesca. No, io pure, devo dire la verità. Però ti posso dire una cosa, Roberto, viva la faccia... No, come si dice? Viva la faccia da culo. No, viva la faccia
viva
di noi coglioni.
Viva la che Dio la benedila.
No, a parte quello. Dico, viva noi coglioni. Cioè, io sono fiero di essere coglione, se questo vuol dire essere coglioni. Non pensi a voglia di essere coglione, Roberto. Non siamo coglioni. Però se lo fossimo, sono orgoglioso di esserlo. Perché, come dire, vado a testa alta così, Maurizio. Vado a testa alta così.
Vai.
Allora, c'è un ascoltatore.
La storia del dito al culo cioè, rappresenta pienamente la teoria della relatività.
Cioè,
in che senso? Di questo, io ti metto un dito in culo.
Anche a me.
Tutte e due abbiamo un dito in culo.
Allora, vediamo un attimo. Ma questo non era, ma non era il gatto di coso lì, il filo di Occam, il rasoio di Occam. Vabbè, approfondiremo. Dai. Dottor Cole, sono un grande appassionato di rugby. Durante le partite capita spesso di prendere qualche colpo in bocca. Quali accorgimenti posso prendere per proteggere i miei denti e cosa fare in caso di trauma dentale durante una partita?
Smetti di giocare a rugby.
Scusa.
Dunque, l'ipotesi C è non giocare a rugby. L'ipotesi invece A è che ti dovresti assolutamente mettere un bite di protezione, cioè paradenti, esattamente.
Sì.
Dopodiché, se invece i denti, ahimè, per te e hai che goduria per me, se ti si rompono i denti, chiami 334-840-7923.
Ah, se lo ricordo.
E ti schiaffo un bel preventivo e ho risolto per l'estate prossima.
334-840-7923 su WhatsApp, il nostro dottor Roberto Gol, velocemente su WhatsApp, fermi al semaforo, ovunque voi siate, insomma, mandate subito un messaggino.
Mentre correte sul raccordo.
Dottore, ho sentito parlare molto bene dello sbiancamento dentale. È un trattamento sicuro? Quali sono i risultati che posso aspettarmi e quanto dura l'effetto? E se ci sono delle controindicazioni o delle precauzioni da prendere dopo il trattamento?
Oh, il famoso anal bleaching. Bene, allora si può fare lo sbiancamento, si può fare, io direi, una volta all'anno più o meno, controindicazioni obiettivamente non ce ne stanno. Si viene in studio, un'oretta di sbiancamento professionale, una settimana di sbiancamento domiciliare a casa con le mascherine che metterai la notte.
Bene. Altra domanda, velocemente, dai, facciamo in tempo l'ultima.
Ma vinco qualcosa?
Se rispondi anche alla terza esattamente, fai filotto e vinci qualche cosa, poi ti spiegheremo che cosa. Vinci il muratore bergamasco. Bravo. Allora, dottore, ho notato che negli ultimi tempi ho le gengive più sensibili e a volte sanguinano quando mi lavo i denti. Cosa potrebbe causare questo problema e quali sono le cure più appropriate? Inoltre, quali sono le abitudini quotidiane che posso adottare per prevenire malattie gengivali?
Bene, il problema è che tu sei pieno di tartaro, placca e tartaro sotto la gengiva, quindi le sono infiammate perché hai dei batteri sotto la gengiva. Quindi al di là del fatto che probabilmente devi fare anche una cura antibiotica, ma questo si decide dopo che è stato fatto un tampone gengivale, sì. È una cavolata, in pratica un conetto di carta che si appoggia sulla gengiva, niente di più, si manda in laboratorio, si analizza, si vede quali sono i batteri,
sì.
Per il resto devi fare una adeguata igiene domiciliare, ma dopo che qualcuno forse in uno studio te l'ha insegnato.
Attenzione.
Grazie Roberto. Ciao, alla prossima.
Vabbè, adesso Gigi.
Ciao Gigi.
Allora, il parallelismo del dottor Call con la realtà funziona. Per la persona col dito al culo, il tempo scorre molto più lentamente, dicono. Bisogna provare. Maurizio, proviamo.
Alle 8 e 21 si prova.
Tu dici per il buco.
No, forse perché fa come l'orologio, no? Cioè, mette dentro e carica l'orologio, che ne so.
C'è un buco nero, tipo.
No, Maurizio, non dire così. Allora, dottore Roberto, perdoni Maurizio Paniconi, naturalmente, la sua grettezza. Accetta le sue scuse. Cosa ascoltiamo, dottore Roberto Gol, questa mattina?
Just Like Heaven, dei Curo si chiamano, giusto? Cure.
Caro dottore Roberto, io ricordo che Studio Call si trova in Piazza dell'Alberone 31, per info studiocall.com 06789346, abbiamo già dato il numero WhatsApp 334-840-7923, chiamate senza indugio, grazie dottore Roberto, alla prossima, ciao, grazie. Radio Rock Podcast. E allora Nirvana con Come As You Are, 8:13 minuti, mercoledì 20 novembre, c'è qualcuno che mi scrive, Carlo, provocandomi più o meno lo stesso comportamento infantile di Rossi verso Marquez. Ma sai che io non ho mai, con tutto che io credo che non si possa amare il motociclismo senza amare Valentino Rossi, perché è un ossimoro, no? Nel senso che è stato, se non il più grande, tra i tre più grandi, insomma, della storia. Ma forse il più grande in assoluto. Però dico, io quella cosa lì del 2015, con tutto che gli hanno palesemente scippato un campionato, cioè proprio è evidente, no? Però io non l'avrei fatta in quella maniera lì. Cioè, perché se no passi dalla parte poi del rosicone, di quello. Lui veramente ci è rimasto male. E veramente ancora oggi non riesce a mettere la parola. Però tu valuta anche questo, Carlo, che il suo grande nemico, Casey Stoner, era giorni fa al ranch di Valentino Rossi a correre con lui in motocross. Quindi voglio dire, evidentemente poi le cose ci vuole, come diceva anche Nicole, se non sbaglio, un pochino di tempo fa, ci vuole anche il tempo giusto, no, per farle. Quindi magari farà pace un domani anche con Marquez. Sì, però non c'è mai stata, secondo me, sì, se non nell'immediatezza di quando è successa la cosa, un Marquez che dicesse chiedo scusa a Valentino Rossi, facciamo la pace.
Anche Marquez, quando le la carriera agonistica, forse la roba si potrebbe ricucire.
Ma sì. Allora, ragazzi, la Di Francesca è la persona più antisportiva che ci sia. Ci sono dei progressi. Mi chiedo perché stia in Rai con i suoi commenti da bulla. Ha teso un tranello alla Vezzali in pubblico che ha reagito di pancia. A lei addirittura la vede, Carla, la vede come un tranello teso a Valentina Vezzali. Sentiamo ancora, vai, chi c'è?
Buongiorno, ragazzi. Allora, io sono, come dice il direttore, più per ricucire i rapporti,
sì.
Però bisogna pure vedere questa che ha fatto, perché è facile spalar merda sulle persone durante tutto l'arco di una vita e poi dire vabbè, facciamo pace. Bisogna vedere che ha fatto.
Però ragazzi, bisogna vedere che ha fatto non vuol dire, cioè non lo sappiamo, non sappiamo. Allora, valutiamo sulle cose che sappiamo, non possiamo sapere cosa ha fatto o cosa non ha fatto. Valutiamo su quello che
è quella che ha smerdato in TV una 19enne per essere arrivata quarta.
No.
alle Olimpiadi.
Raga, però attenzione, vedi com'è.
Ma perché tutti dicono sta cosa?
È perché c'è una confusione, secondo me non c'hanno ben chiara l'immagine.
Io non posso
cognome,
proprio passare più un difensore della Vezzali, perché a me mi sta sulle palle da tempo immemore, da quando disse a porta a Berlusconi: lei mi può toccare anche più che con la spada.
Bene.
Quindi questo premessa.
Bello.
Ma se orribile, ha detto quella cosa la Di Francesca, questo vuol dire che la Di Francesca secondo me è ancora peggio, e l'ha dimostrato appunto st'estate con la Pilato, aveva già fatto la stessa battute di merda qualche anno prima.
Ma ragazzi, però che manettari che siete, oh, siete proprio dei manettari, mamma
sai,
mia.
Invece
ragazzi,
credo che la Vezzali cioè nel senso che anche una risposta di pancia nel posto sbagliato, e cioè voglio far pace, ma vaffanculo tu e la tua pace brutta stronza, c'ha un lato di umanità, cioè di impulsività umana.
Ma sì, sì, no. Certo,
capito,
certo.
Che apprezzo.
Certo, però io ripeto, allora, partiamo dal suo presupposto, Ale, sbagliamo tutti, quindi su questo nessuno punta il dito, però io sinceramente penso che nella vita sia anche importante certe volte, quando una persona dice tendo la mano, al di là se poi è sincera o non è sincera, è quello di dire anche ok, dai, fermiamoci, perché se no allora non finiscono mai le cose.
È quello, bravo.
Si perdona solo se l'altra persona cambia o se il danno fatto è stato fatto a fin di bene non compreso. Comunque la pace si fa in privato, la pace così pubblica sa sempre di show dell'ipocrisia. Bah, pure sto fatto che la pace si fa in privato, ma chi ha detto? È un atto, poi la continueranno anche in privato. Poi nessuno vieta a Valentina Vezzali, essendo un personaggio pubblico, se poi dovesse essere una cosa solo di facciata, fra una settimana fare intervista alla Gazzetta dello Sport e dire: sapete che quello che ha fatto, che mi ha dato la mano in pubblico, poi dopo in privato
erano i 70 anni delle fiamme gialle. Dubito che si frequenteranno fuori. Era un gesto plateale di Francesca, dai, facciamo pace. Lei doveva dire sì, va bene, poi alla fine rimaneva tutto uguale, poi alla fine, quindi insomma era più che altro un cerimoniale che non spostava nulla.
Carlo dice: probabilmente Marquez si potrebbe scusare dopo che Rossi si scusasse per la conferenza stampa infamante per diventare la gara di Sepà. Quella conferenza stampa è sacrosanta, ragazzi, dopo che gli hanno è una cosa vergognosa. Tu immaginati una situazione nella quale un pilota, Jorge Lorenzo, Maurizio, vince il mondiale e dichiara dopo averlo vinto: sono stato aiutato da Marquez, che forse, sai, essendo spagnolo come me, voleva che il mondiale rimanesse in Spagna. Cioè, voglio dire, è una cosa vergognosa. Così come non mi è piaciuto, apro piccola parentesi, il comportamento di Espargaró. Signore è stato che ha aiutato dichiaratamente. Io poi, ragazzi, su questi aiuti dichiarati, secondo me è assurdo che la federazione non intervenga. Cioè, dichiarati, no? Spargaro che dice: aiuto Martin, che è un mio amico, rallentando gli altri, e quindi avrebbero potuto togliergli punti e quindi avrebbero potuto fargli perdere il mondiale, cosa che secondo me poi non sarebbe comunque successa. Bagnaia da signore glissa su questa roba qua, però ragazzi, dopo che uno dice Martin che va in retropodio e dice ha fatto proprio, come si dice la parola in italiano, da scudiero, mi ha fatto da scudiero, mi ha difeso, e quell'altro che dice l'ha dichiarata, ma scusate, ma intervenite, no?
Nelle gare motoristiche, nelle gare motoristiche la strategia di scuderia
non è scuderia,
sono due squadre diverse, però squadre diverse. Esiste la possibilità che in gara,
allora, a parte che non lo fanno, ma praticamente mai, cioè a differenza della Formula 1, nelle moto di solito non si fanno gli ordini di scuderia, non si danno, ma poi d'altro quelli sono due squadre diverse, cioè Spargaró corre per l'Aprilia, Martin corre per la Ducati del team Prama, che, cioè, voglio dire, che cazzo c'entra? Era soltanto un discorso di simpatia, tu puoi far vincere uno a simpatia o non mi è piaciuto. Poi era l'ultima gara di Spargaró, non lo so sinceramente. Comunque, conferenza stampa secondo me giusta all'epoca. Poi all'epoca era successo il casino, Marquez gli dà la mano, lui non gli vuole dare la mano, ma era appena successa la cosa. A distanza di anni secondo me si potrebbe anche provare a ricucire. Io la penso coerentemente, la penso così anche su Rossi. Cioè, se arrivasse Marquez a dirgli vabbè, ma damosi la mano, secondo me ci può stare che uno dica damosi la mano, poi si può stare anche che lui decida di no, però per carità, io direi che le cose,
buongiorno ragazzi,
chiuderle.
Buongiorno Nicole, buongiorno. Ma ahimè, il punto è che la Di Francesca e la Vezzali non sono mai state amiche, capisci? Partiamo da questo concetto, non sono due amiche che si riappacificano.
A maggior ragione.
Dopodiché io sono quella Vezzali tutta la vita, perché la storia fa notare la differenza di caratura delle due persone. E poi chi può dire che invece proprio la Di Francesca ha fatto questa cosa per poter davanti agli occhi?
Però queste, ragazzi, sono vostre speculazioni, dai, ma chi ha detto che è così? Non possiamo dire né questo né il contrario, no, su questo.
Dai, buongiorno ragazzi. Emilio, non ho capito, ma visto che Maurizio deve fare colonne tutti i giorni, no? E non gli puoi fare un blocco notice invece che a quadretti o a righe, a colonne.
Ma un computer che con file Excel che gli abbiamo comprato con Patrizia, abbiamo speso 3.000 euro per comprargli quel computer, e tanto lo sfascia tra le altre cose.
Io penso che è il caso di andare avanti e parlare d'altro, che ne dite?
No, allora penso che quello che dobbiamo fare lo decidiamo noi. La Di Francesca, a mio parere, ha confermato
a dirti quello che devi
fare. Beh, basta, ho detto io già, basta.
No, mi fa rabbia.
Ho capito, basta. Ha confermato di essere una stronza utilizzando una situazione per pulirsi l'immagine, giocandosi la carta dell'occasione pubblica in modo tale da uscirne pulita in ogni caso. E poi grande lezione, scrive Davide, da parte del direttore: ti facevo più stronzo. Invece Mauri non si smentisce.
No, io sono coerente, che devo
Marco
fare,
dire basta questo fatto. Io diciamo fuori onda pure con Nicole, con la coerenza nascondiamo le peggiori infamità. Col fatto della coerenza non
ma
sei
perché?
Coerente, sei stronzo, è
ma
diverso,
non è vero,
è diverso. Che vuol dire coerente?
Lui
anche
ha detto,
perché
Maurizio,
la cosa più bella della vita è ammettere di aver sbagliato, è cambiare idea, è orientare, come dire, è modificare le proprie opinioni. Basta con sta coerenza, la coerenza è sopravvalutata, è una cosa sopravvalutata, ragazzi. La coerenza è ammanta le peggiori come dire, chiusure mentali.
Sì.
Ma
no,
perché?
Perfettamente d'accordo su questo.
Bah, a me, vabbè. Allora, non credo che siano tutte situazioni così.
Dai,
essere
su.
Coerenti a volte significa anche fare quello che si è detto che si farà. Allora, voglio dire, no? Noi ai nostri governanti chiediamo sempre coerenza tra quello che dicono e quello che avrebbero dovuto fare. Adesso la coerenza non va bene.
Invece io apprezzerei molto di più, io ti dico la verità, apprezzerei molto il problema della coerenza dei politici è che fanno i vaghi. Cioè che Giorgia Meloni ti dice tolgo le accise, poi non le toglie e
le
fa
mette.
La vaga e le mette e fa la vaga. Il punto invece io apprezzerei tantissimo, tantissimo un politico che facesse un programma politico, poi inizia a governare, si rende conto che non riesce a fare una cosa perché ci sono delle oggettive difficoltà, ci mette la faccia, va davanti al pubblico: signori, io avevo detto che avrei fatto questa cosa, non sono riuscito a farla perché ci sono dei problemi oggettivi e purtroppo non ci sono riuscito.
Però
sarebbe un grande caso che coerente. Sarebbe un grande caso.
Ma in questo caso la coerenza, perché tu lo sai dall'inizio che questa cosa non lo puoi fare, non è che poi vai a governare e ti rendi conto che non la puoi fare. Tu allora in quel caso la coerenza è una coerenza falsa, perché tu la utilizzi per il tuo fine.
No, vabbè, però
la coerenza ha anche un valore positivo, non può avere solo un valore negativo, perché a volte essere coerenti nella vita significa anche essere onesti.
Io penso che siamo degli esseri umani, siamo contraddittori,
ma
ci sta,
ma ci mancherebbe altro.
Noi in più cresciamo, ci evolviamo. Io se penso, stavo pensando in macchina che ho incontrato una persona 10 anni fa, esatti, no? E dicevo, cazzo, ma in questi 10 anni sono cambiato tantissimo. Quindi questa persona ha un'idea di me che è diversissima da come sono io oggi. E per fortuna,
che c'entra con la coerenza? Ma ne parliamo tra poco.
Ne parliamo tra poco.
Just for fun. Più cruento di Vikings, più intrigante del Trono di Spade, coi nomi più difficili del Signore degli Anelli. Loro sono Unni. Mentre Re Regaigim, re degli Unni, riceve i suoi sudditi nella sala del Trono d'Argento ricoperto in oro con tutte pietre preziose che se la vai a comprare oggi ti costano un occhio della testa, suo cugino Targan, appoggiato da un gruppo di Unni ribelli, ordisce un piano per detronizzarlo.
Scusi signore, che significa detronizzarlo?
Che gli vuole levare il trono e ordisce preparare.
Grazie, sor commissario.
Non sono un commissario, ma sono una voce narrante.
Grazie, voce narrante. Gruppo de Unni ribelli, me dovete aiutare a ordire un piano per detronizzare Re Regaigim?
Scusate, che significa detronizzare?
Ma l'ho appena spiegato!
È che sono dovuto andare in bagno.
Ma no, perdi la pippa, sei sempre zonato per la pizzone in faccia!
Io volevo uscire, ma qualcuno mi aveva bloccato la porta.
Agarugliatore!
Hai fame!
Aspio!
Basta, fermi la pipa! Spugnati da solo!
Boni, state buoni! Oh, che v'è preso? Allora, sentite tutti! A un certo punto...
Fermi la pipa! Ma cosa ci fai qui? Come hai potuto tradire Re Regaigim?
Come hai potuto tu? O Plifil di Kill Baloroso?
Io sono in incognito!
In incognito hai detto? Scusate? Che significa in incognito?
Basta, umiliatelo!
Bastatelo!
Sguaiatelo!
Fategli l'amore!
Il giorno dopo, nella biblioteca dei libri mai scritti, la consigliera di Re Gaigim, la sapiente Mergen, ha scoperto quello che non avrebbe mai dovuto scoprire.
Non ho mai capito perché questa biblioteca è completamente vuota.
Il fatto che si chiama dei libri mai scritti ti dice niente?
No, invece tu cosa devi dirmi?
Ho letto attentamente il testamento del poro nonno, quello a cui fa riferimento tuo cugino Targan, per rivendicare il trono.
Che significa rivendicare?
Ah, ma allora è di famiglia! Significa reclamare!
Ah, bene, e che hai scoperto?
Che il vero erede del trono d'argento ricoperto in oro con tutte pietre preziose che se le vai a comprare oggi te costano un occhio della testa, non sei né te né tuo cugino Targan, ma non so come dirlo.
Parla, Mergen, la sabudona che se crede tanto superiore. Chi è?
Velmi la pippa.
Cosa?
Unno per tutti, tutti per unni. Just for
fun. Radio Rock Podcast.
Andrew Swayze and Goss con Tell You All The Time. Adesso vi regalo una cosa molto molto bella.
Gioca e vinci con Radio Rock.
Infatti venerdì 6 dicembre ci sarà Delufa Press, festa di inaugurazione al Wishlist Club. Che cosa vuol dire? Nasce una nuova casa editrice indipendente con la presentazione del lancio del primo libro, il pubblicato, il poeta andava fucilato, raccolta di poesie del leggendario poeta di culto polacco Rafał Wojaciech, con live anche di Bravo Demian e Andrea Ra. L'ingresso è di soli 10 euro, tra l'altro comprando il biglietto, anche vincendolo a Radio Rock, si avrà la possibilità di acquistare il primo volume di questa nuova casa editrice a prezzo scontato. Invia ora un messaggio Telegram o WhatsApp, però, perché i primi 5 anche quest'oggi li premiamo. 3899 106 600, il vostro nome, cognome e la parola Delufa per vincere ingresso valido per lo show venerdì 6 dicembre, Delufa Press, festa di inaugurazione con i live di Bravo Demian e Andrea Ra al Wishlist Club, che si trova in Via dei Volci 126B a Roma. Vi ricordo che Delufa Press e il live di Andrea Ra e Bravo Demian, insomma, questa serata è un evento targato Radio Rock. Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Con Scars oggi stiamo battagliando così sulla questione, che poi non è soltanto riferita alle protagoniste, alle attrici di questa querella, cioè Elisa Di Francesca e o Di Francesca, come si pronuncerà, lo sapete voi, e Valentina Vezzali, che sul palco del Palazzo dei Congressi del Leo di Roma, dove si festeggiavano i 70 anni delle Fiamme Oro, sono hanno un po' battibeccato, perché Di Francesca, presa la parola, si è rivolta a Vezzali: facciamo la pace. E la risposta è stata: guarda Elisa, dal punto di vista sportivo ti stimo perché sei stata una grandissima campionessa, ma per quanto riguarda il livello umano diciamo che non sei proprio il massimo. Quando imparerai a rispettare le persone, e per me, ribadisco, è una caduta di stile, perché di fronte a una persona che ti offre una mano tesa, io la prenderei, e poi magari chiarirei in privato meglio, però insomma la prenderei. Altri invece, giustamente Maurizio, Alessandro, anche molti ascoltatori ritengono che ci siano delle volte in cui se hai chiuso, basta, e quindi coerentemente con quello che pensi, no? Mi pare di poter dire questo. Tutta la vita con Emilio, scrive Brescia 16. Ho acceso e sentito che la Vezzali è una stronza. Siamo ancora alla rubrica personaggi buoni che in realtà sono stronzi dell'altro ieri? No, 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 assolutamente no. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi. Ciao. Allora, io penso che, come dice anche Emilio, bisogna sempre dare una seconda possibilità. Ma poi penso sì, anche che ha fatto bene a provare a fare le scuse pubbliche davanti a tutti, così come l'aveva offesa davanti a tutti. Perché non è che se a me mi prendi in giro quando siamo in mezzo alle persone, poi dalle altre parti...
Bravo. No, anche perché ragazzi, se la mettiamo su questo piano non va bene mai, perché se le avesse fatto una scusa privata avrebbero detto no, però l'ha offesa pubblicamente, però le scuse le fa in privato, quindi diciamo che non va bene mai. Valutiamo, lasciamo perdere le dietrologie legate al fatto del perché l'abbia voluto fare, valutiamo la cosa. Io ti do la mano, ti tendo la mano pubblicamente, privatamente, quello che vuoi, e qual è la tua reazione?
Direttore, nello specifico non conosco i fatti, quindi non giudico, però non si può fare sempre 0-0 con le persone. No, invece ha ragione Mauri.
Ragazzi, ma che 0-0? È soltanto il discorso che alle volte superiamole anche certe cose, no? Andiamo un po' avanti anche. Sentiamo.
Ma raga, la Francesca vuole diventare papa.
la prima papadonna.
Papadonna. Allora, ha ragione Emilio. La Vezzali con quella risposta è passata dalla parte del torto. Beh, ora parte del torto non lo so, però sicuramente non è stata una risposta molto.
Però anche là, se la facciamo passare dalla parte del torto, ci piace tanto giudicare. Non consentiamo la debolezza umana della Vezzali, che si vuole sentire ancora ferita, questo, e gli risponde così.
No, ma su questo ci posso stare.
Forse quello che vuoi dire Maurizio è che se tu, ti faccio un esempio, litighi con un parente, questo non te se fila mai, non gliene frega niente che avete litigato, è tutto. Poi un bel po' magari cena di Natale, tutti i parenti, tutto bello, questo te si avvicina, fa oh, e fa un sorriso, ma te non lo mangi a fanculo.
Però aspetta, però è diverso.
Però è molto bello.
Però è diverso, ragazzi, non è la stessa cosa.
Buon Natale a tutti.
Vabbè, Emilio, tu non lo faresti con nessuno. Lei nella sua libertà di scelta ha deciso che. Ma certo che ci mancherebbe altro, che in quella circostanza quella persona non lo vuole fare, magari un altro lo fa. Non è che se mi tendi la mano ti devo perdonare o scusare per forza. Mica ho detto che è per forza, ragazzi, ho detto che io, per come sono fatto, e non è una questione, qualcuno dice tira fuori il buonismo, a parte il fatto che io ragazzi, io ne faccio un vanto di essere buono, una persona buona, cioè io non so voi.
Quindi io sono cattivo?
Non ho detto che sei cattivo, ho detto siccome mi scrive uno Emilio no, basta però... col buonismo.
No, perché spesso sei anche tu che contesti il buonismo. Io dico, in molte situazioni parli di retorica e buonismo.
No, ma infatti poi io oggi... è una parola che non sopporto, quella del buonismo. Non capisco che cazzo voglia dire.
Cioè... Diciamo prima fuori onda, perché da quando il buonismo è essere buoni o tentare di essere buoni è diventato negativo?
Io il buonismo non è inteso essere buoni. Ha preso questa accezione negativa.
E che cos'è? E che
di
cos'è?
Colui il quale a tutti i costi sempre, ma no, dai, è un po' come ti posso dire.
Non è a tutti i costi.
No, non dico che sia giusto. È l'accezione che ha trasformato una cosa che dovrebbe essere positiva in una.
Poi la cosa bella è che questi che parlano del buonismo, cioè i leghisti, sono quelli che poi dall'altra parte hanno in mano il Vangelo, no? E quindi sono cristiani soltanto quando gli pare, porgono l'altra guancia soltanto
allora
quando gli pare.
Allora vedi che la coerenza è un principio. Cioè,
no, ma
allora
quella non è coerenza, quella è ipocrisia, è diverso.
È
diverso.
È bravo, no, esattamente
un
quello.
Conto, un conto è
quando
cambiare nella
bene
vita.
E razzoli male.
Ma io se sono stato in conflitto con una persona, posso anche dire, sai che c'è, sono stato in conflitto 10 anni, questa persona ha fatto un gesto di come dire, di apertura e io lo prendo, ma perché no, invece dobbiamo essere sempre quelli poi se voi mi dite buonista io dico a voi siete
no,
guerrafondai allora
caso,
mettiamola su questo piano.
In questo caso non riesco a come dire, a non rispettare anche la reazione della Vezzali, perché non
ma
so
rispettiamo
appunto
tutto Maurizio
i pregressi, capito?
Rispettiamo tutto, ho detto che era stronza rispettiamo tutto.
In un corridoio lei ha provato
va bene. Va bene, allora tu sei un dittatore di quelli proprio da Corea del Nord, cioè hai ragione tu, punto. No, io ho detto che quello che penso e loro hanno detto quello che pensano. Il dito è molto screpolato, pare che quello del muratore bergamasco
andiamo
pare
avanti.
Che sia un dito. Perché andiamo avanti?
Andiamo avanti.
Che vuol dire?
Perché l'uomo...
Prego?
No,
il dito screpolato.
Che... no, il dito screpolato.
Ma è tipo ti dà fastidio, tipo le unghie sulla lavagna?
Sì.
O il gesso sulla lavagna?
Sì, un po' sì.
Ti dà fastidio, dito screpolato
sì,
in culo.
Pensaci.
Allora, no, a me mi piace invece, trovo che sia una cosa divertente, anche perché ti dà quella sensazione più frizzantina, no?
Vai. Ciao, Ludovico, muratore di Bergamo Alta, vorrei sapere che cazzo volete da me.
Allora, vogliamo il tuo dito, caro muratore bergamasco. Tra l'essere buonista da palco e guerrafondaio c'è una via di mezzo, la vera pace non si fa parole, direttore non si arrampica sugli specchi, prendo un esempio da Viera e Balotelli. Vabbè, ma scusa, la pace non si fa parole, ma si fa anche con le parole, no? Anche con i gesti, cioè aspetta un attimo, mettiamo che Putin dicesse oggi: voglio tendere la mano a Zelensky. Tu che fai, Zelensky? Ah, no, vattene a fanculo, sei uno stronzo. Ma hai fatto la guerra, ma non ho montato più la mano. Prendiamo ogni opportunità. Prendiamo, che vuol dire? Allora, quindi facciamo altri morti perché ci stanno i morti?
È un esempio un po' spinto.
No, io parlo
Hitler
tutti,
nel 1945.
Io parlo di tutti,
vabbè,
però i compiti della vita. Ma magari
esci dal bunker e ti dici:
no,
ho sbagliato.
No, ma non è questo. Non è questo, Ale. Io sto dicendo: se oggi una persona all'interno di un conflitto ti dice, sai che c'è, ho sbagliato, il che non vuol dire che non debba pagare per le proprie responsabilità. Cioè, se hai commesso un illecito, non è che ti dico hai ammazzato una persona, vabbè, dai, non andare in galera, do la mano.
Ti spiace, per questi
io sto parlando dei
di
conflitti
pace.
Dei nei
si
conflitti,
risolve un trattato di pace,
si risolverà come vuoi, però la prendiamo questa cosa, non diciamo no, sei uno stronzo quindi continuiamo a bombardasse.
No, la prendiamo perché significa che lui sta mettendo una roba, quindi stiamo parlando di un scenario di guerra, si dichiarerebbe tra virgolette te sta venendo a dire firmiamo un trattato di pace,
allora,
firmiamo un'ostilità.
Vediamo un po' le situazioni, dai ragazzi, dito nel culo sì, ma non ricordo, per lui è sicuramente meglio. Chi ha detto che per lui è meglio dito nel culo, ragazzi? Non vi distrete. Allora, comunque, se fossi Mauri non vi perdonerei mai il fatto che siate che fate scrivere a lui quando potreste fare tutti i sondaggi utilizzando le chat delle, dei social. No, no, ma noi siamo, ci piace che lo faccia lui, perché è una cosa.
No, no, ma a me, a me piace farlo.
Al parallelismo, dottor Col, con la realtà funziona. Per la persona col dito in culo, questo ho già letto. Beh. Ormai a 53 anni ho imparato a perdonare le persone che mi hanno fatto male, ma questo non vuol dire riallacciare un rapporto con loro. Sono d'accordissimo su questo. Abbiamo preso strade diverse che non si incroceranno mai, ma io non ho più pensieri cattivi nei loro confronti. Le persone sono troppo orgogliose per ammettere i propri sbagli, mentre io sono sempre aperto al confronto e ammettere i miei errori se ne ho fatti. Una cosa è certa, come dice il direttore, non ti verrò mai a cercare. Peace and love, my friends. Insomma, questa mi pare una visione sana. Sì. Cioè, non te venga a cercare, però se tu vieni da me, mi dai la mano, ti do la mano, dopodiché non è che dobbiamo...
Questa mi sembra una visione coerente.
Ma è quello che dico io, condivido al 100% questo messaggio. Ha scritto lui, allora ti piace. Le atlete olimpiche, poi credo che il fatto di essere delle stronzette egocentriche sia normale.
Adesso però...
Però la di Francesca è anche una bulla, quindi stronzetta, egocentrica bulla. E pure bulla. Radio Rock Podcast. Ragazzi, c'è un successivo botte risposta di cui non abbiamo dato atto, che mi fa essere ancora di più dalla parte della signora Di Francesca, e cioè questo. A Valentina Vezzale l'ho chiesto fuori dal palco questo conto di quanto è accaduto. Lei dice: non ho niente in sospeso con nessuno e ho massimo rispetto per tutti, anche Elisa, con la quale non ho nulla da chiarire, abbiamo due diverse visioni della vita. Mentre Di Francesca dice: non scherzavo, dopo tanti anni sarebbe bella un po' di tranquillità. Non che dobbiamo uscire a cena insieme, ma almeno salutarci. E invece, a quanto pare, lo trovo una cosa giusta. Cioè, ragazzi, che ci siamo tolti il saluto, non ci salutiamo nemmeno, almeno riportiamo un minimo di civiltà, no? Poi non è che uno deve uscire a cena fuori, sono d'accordo su questo. Vai, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Sei sempre la solita quando dici che non vuoi far pace con me. In realtà io so leggere fra le righe e arriverò lì da te armato di 10 dita e torneremo felici insieme.
Il nostro Paolino inventa cose su Alessandro
Ma
Dirotti.
Ce l'ha con te.
Hai apprezzato.
Apprezzo molto apprezzato. Il gesto, però questo gesto, arrotolalo.
Sì. No.
Fai
Ma parlando di 10 dita. Ragioni di questa querelle, però se io fossi chiamato in pubblico a dire qualcosa e soprattutto inaspettatamente, io non so come potrei reagire.
No, questo allora, questo è vero, cioè nel senso, poi c'è anche
l'elemento sorpresa.
Però c'è anche da dire che dopo gliel'hanno richiesto e più o meno hanno confermato entrambi, no Maurizio, la stessa versione delle cose, cioè nel senso, quindi anche a mente fredda mi pare che tutto sommato poi hanno detto le stesse cose, quindi anche sto fatto qua dell'averle presa a caldo mi sembra che abbia...
Per me il problema più grosso del discorso Marquez-Rossi è stato il fatto che Marquez ha evitato che Rossi si giocasse quel mondiale, perché non era automatico che Rossi lo vincesse, sempre anche Rossi.
Certo.
Rossi non se l'è potuto giocare. Rossi magari faceva la sua gara, si stendeva, vinceva Lorenzo. Invece, rallentando tutti gli altri, rallentando Rossi, non facendo le sue
gare. Sappiamo come è andata. Adesso non c'entra nulla con l'argomento di oggi, però sappiamo come quello che è avvenuto, e insomma, ed è grave. Poi anche su questo, secondo me, si può. Adesso ho aperto con i motociclisti, giustamente, ho aperto questa parentesi e vedo che insomma molti.
Scusate, ma per pacificarsi una persona che non ti piace, con la quale non avrai mai nessun rapporto, o una persona non importante, perché già fosse, che ne so, un parente, no? Allora, il discorso di ieri, ok. A che serve?
No, a noi, serve a noi stessi, secondo me. Serve a noi stessi ed è una cosa che è uno come dire, una roba di civiltà. Poi non ci esci, però il fatto di vedersi e dire ciao, mi pare, ragazzi, è una cosa anche bella per noi, non lasciare in sospeso le cose, che vedi una persona, devi cambiare umore, cambiare marciapiede. Cioè, non trovo una cosa... riportare un minimo di serenità fa bene anche a noi, secondo me, poi fate come vi pare. Sentiamo ancora chi c'è. Vai.
Ieri abbiamo sentito storie del zio arruttato a tavola a Natale nel 93, so 30 anni che non se parlamo e mo Rossi dovrebbe stringere la mano a Marquez.
vabbè però ho capito,
non ha tutti i torti, ecco,
no, però non è che siccome lo zio si parla da 30 anni allora pure Rossi deve fare la stessa cosa, no? Vai, sentiamo.
Dite la vostra 3899 106 600.
Vabbè, sì, così lo teniamo. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, considerate che io ero a favore dello schiaffo dato dal Will Smith durante gli Oscar, mi sembra.
No,
quindi.
Zero ragazzi, dai, no, ma come
no,
fai?
No.
Ma come
quello era proprio quello era schiaffo, un altro dai. Cosa,
No, ma quello schiaffo, tra l'altro, ragazzi, era indifendibile da tutti i punti di vista, perché era violento e patriarcale. Cioè lui non solo ha fatto una cosa orribile, violenta davanti a tutti, quindi con l'aggravante del fatto che non si è reso conto nemmeno della, della situazione in cui stava, ma ha fatto una cosa sessista e patriarcale. Cioè sì, l'uomo che difende la propria donna a schiaffi, come se lei non, si fosse, non fosse in grado di difendersi da sola, una roba oscena. Poi Will Smith ne più lavora, no, io non penso che, per lo stesso motivo, no, penso che le persone hanno diritto ad altre opportunità, però è stata una cosa scena.
Purtroppo ci sono tante persone che scambiano il buonismo per debolezza.
Sì, è vero, e non capisco perché, ragazzi, invece è una cosa tanto bella, vai, sentiamo.
Ma
essere
lì infatti
belle perso-
è
buone
sbagliata perso- pensare, non gli doveva rispondere, gli doveva fare solo con lo simbolo del cerchietto.
Bene, questo mi piace, molto
ragazzi,
bello, molto bello.
Il dito screpolato o non screpolato, non c'è cosa al mondo che dà più fastidio di un dito in culo.
Ma perché? Ma sbagliate, ragazzi.
Punti di vista.
Ma hai provato mai?
Ma,
scusa.
No, ma poi non è che poi parlate per tutti.
Ma hai provato? Certo, se fai una cosa poi a secco così, pam, era con cattiveria, ma con tutte le cose del mondo. Ragazzi, tutte le cose del mondo, se fatte bene, sono bellissime. Se fatte male, sono brutte. Cioè, nel senso, dipende come l'hai fatto. Evidentemente l'hai fatto in maniera sgarbata. Vai, sentiamo.
Io quest'anno ho ricevuto da Babbo Natale l'album delle figurine di Maurizio Paniconi, l'album 1 e l'album 2, quello che volevo fare l'attore ma non ero bravo e quello che sono riuscito a fare attore perché ero raccomandato. Sono felicissimo io che Babbo Natale me lo porta.
Mentre c'è una pezza,
magari.
Allora, beh, sì. Quando
il primo è uno, guarda, il primo è album due. Il secondo,
allora, no. Quando parla di cose bruniginose e sessuali, si percepisce chiaramente il disagio di Nicole.
Sì, no, è vero.
Ma Nicole, allora, mia discolpa, posso dire che anzi ho lanciato io qui il dardo in questo caso.
Lei.
No, il dito ha lanciato.
No,
il dardo.
Nicole, esatto, che Nicole che tanto gli si sta adeguando e lancia anche tematiche bruniginose.
Io sto capendo una cosa di Nicole.
Attenzione.
Qui è subordola.
Sì, tra l'altro prima ha aperto una bottiglia con i denti.
Sì, ha fatto così. Oggi vi ascolto da Torino, 5 gradi e nebbia. Se fai schifo, prima o poi capita che qualcuno te lo dica. La Di Francesca ha dimostrato di essere pessima in diverse occasioni. Ricordo come ha umiliato la nuotatrice arrivata quarta alle Olimpiadi, perculandola in diretta. Si raccoglie sempre quel che si semina. Ma noi siamo diversi? Siamo migliori? O ci vogliamo mettere sullo stesso piano dei peggiori? Fatemi capire questa cosa, perché se no vai, sentiamo.
Lo diceva anche Confucio nella sua immensa saggezza: chi si addormenta con culo che prude si sveglia con dito che puzza. Allora, è un significato molto profondo.
Allora
basta,
riflettiamo.
Secondo me lo ha detto.
O era Madre Teresa di Calcutta?
Non
ricordo. Allora,
il dito ci ha messo la frutta.
Allora, signori, parleremo con i nostri ospiti. Tra poco. No, assolutamente no.
Importante.
Era per la rima.
Disco Radio Rock Italia, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Benissimo, loro si chiamano Silver Lines e questa era la loro Watch Yourself Boy. Sentiremo molto parlare di questa band, ragazzi. Sentiremo parlare Alessandro, Nicole dei Silver Lines. Magari li vediamo anche dal vivo prossimamente, chissà chi può dirlo. Io ho buttato lì, poi chi vuol raccogliere che lo faccia pure. È arrivato il momento di occuparci di una cosa molto interessante ed importante. Vi abbiamo un pochino anticipato nelle ultime ore, dalle 6 siamo in onda con il The Rock Show. Sapete che ci occupiamo nell'ultima ora del The Rock Show di questioni anche molto importanti. Cerchiamo di farlo anche in generale per tutta la trasmissione, però insomma abbiamo due ospiti molto importanti che sono orgoglioso di avere in trasmissione. Con noi ci sono infatti questa mattina, do loro il buongiorno, Paola Di Nicola Travaglini e Silvia Guzzetta. Buongiorno Paola e buongiorno Silvia.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Ecco, allora procediamo con ordine. Partiamo da Paola Di Nicola Travaglini, che è una... io ho qui una tua scheda, Paola. Consigliera della... tu correggi se sbaglio, che noi licenziamo subito il nostro Marco Muscarà. Consigliera della Corte di Cassazione, pioniera nella lotta contro la violenza di genere. Innanzitutto prima giudice a firmarsi al femminile. In un momento in cui insomma, l'elezione di Donald Trump in America ha riportato un po' alla luce, come se ci fosse poi il bisogno del l'istituzione di un addirittura ministero contro le politiche cosiddette woke, e quindi tutte queste questioni legate, secondo questi signori, al linguaggio, che invece insomma è una componente evidentemente del cambiamento. Dal mio punto di vista ha presieduto inchieste sul femminicidio, ha scritto saggi sui pregiudizi giudiziari, molto molto interessante tutto questo, e quindi io volevo partire proprio dal tuo lavoro, Paolo, cioè che cos'è un giudice della Corte di Cassazione, che cosa fa, cioè, spieghiamolo perché magari non tutti lo sanno forse.
La Corte di Cassazione intanto ce l'ha qualsiasi paese italiano e paese europeo e del mondo, ed è il giudice cosiddetto di ultima istanza che valuta e accerta se le sentenze che vengono scritte dai giudici di merito, cioè dai tribunali e delle corti d'appello, sono conformi alla legge, e individua l'interpretazione corretta per tutti i giudici italiani.
Quindi diciamo in Italia è quello che si chiama il cosiddetto terzo grado di giudizio, no? Esatto. Perché in Italia ne abbiamo tre, in altri paesi per esempio ce ne sono solo due.
Esatto.
E in realtà se lo ricordo male, non è un esattamente identico agli altri due, cioè al primo grado dell'appello, perché non si rientra nel merito del procedimento, dico bene, ma si valuta sotto altri profili.
Esattamente, si valuta esclusivamente se è corretta la sentenza che viene pronunciata sotto il profilo della legittima applicazione della legge, e il ruolo fondamentale è quello della interpretazione.
E quindi lì ci sono le famose poi sentenze con rinvio, senza rinvio,
esatto,
no? All'appello, insomma, di cui abbiamo sentito.
Complimenti, grazie. Sì.
Saluto anche Luca Fornari che è qui fuori onda. Posso dire che ci sei, Luca? Ho detto ormai. Allora, vabbè. Quindi no, è molto interessante. E vorrei così, prima di parlare del motivo per cui sei qui, ma in realtà poi magari se avrei voglia ci collegheremo ancora, ci tornerei a trovare per parlare anche di altre questioni. Ti sei occupata di alcune sentenze, di alcuni giudizi con alcune sentenze che hanno un po' fatto, diciamolo pure, fanno fatto storia, che riguardano questioni legate ai minori, legate alle donne. Ci puoi parlare un po' delle cose di cui ti sei occupata, così brevemente, di alcune cose di cui ti sei occupata?
Intanto mi occupo di tutti i delitti, dalla criminalità organizzata alla criminalità economica alla corruzione, e nell'ambito del nostro lavoro la gran parte ora sono i delitti di violenza contro le donne. Dal punto di vista proprio numerico impegnano quasi tutti i giudici italiani in modo importante. Uno dei casi che è capitato sia a me che ai colleghi romani fu quello cosiddetto famoso della prostituzione minorile nella zona dei Parioli, e la sentenza a cui si fa riferimento è una sentenza che venne messa diversi anni fa, in cui la vittima era una ragazzina di 14 anni, vittima di prostituzione minorile, perché i suoi clienti di 20, 30, 40 anni più grandi di lei le offrivano appuntamenti sessuali dietro pagamento. La prostituzione minorile è un reato che riguarda e che ha come imputato l'autore, non la vittima. Invece furono le vittime raccontate dai mass media, dai giornali, dalla collettività come le vere colpevoli, coloro che avevano in un qualche modo raggirato questi poveri uomini clienti per questi appuntamenti sessuali. Per noi, per il diritto penale, per le convenzioni internazionali, le vittime sono le minorenni. E quindi in questa sentenza, chiudo, oltre la condanna penale dell'autore, la particolarità fu il risarcimento del danno, che venne individuato non in una somma di denaro, ma venne individuato nella mia sentenza con 20 libri scritti da donne rappresentative della competenza, dell'intelligenza, del genio della femminile, in particolare i libri di Hannah Arendt, di Emily Dickinson, di Melania Mazzucco e di tante scrittrici e poetesse e scienziate, Ipazia di Alessandria, eccetera, e oltre che film quali Suffragette ed altre sempre sulla storia delle donne, perché attraverso lo Stato prevedere un risarcimento economico avrebbe significato nient'altro che replicare quella modalità, certo, di merce con la quale quell'uomo aveva trattato la vittima di quel reato. Quindi attraverso l'interpretazione, e qua ritorno sulla questione dell'interpretazione che è stata negata alle donne per millenni, in Italia le donne sono diventate giudici nel 1963 per legge e le avvocate lo sono diventate nei primi del Novecento, quindi è stata preclusa l'aula di giustizia nell'interpretazione e nella difesa alla parola delle donne. Quindi questa sentenza restituiva
attraverso lo strumento del risarcimento, a questa ragazzina il suo statuto di persona, che non si comprava, che non era acquistabile, perché la lesione che aveva subito era quella della sua dignità di donna, di giovane, di ragazza, che doveva essere, poteva essere ripristinata soltanto con la consapevolezza, la conoscenza e la capacità critica che solo libri e film riescono a offrire.
Molto bene, molto bella anche questa, questa visione. Io sulle questioni di le questioni cosiddette di genere, in particolare contro la violenza di genere, su questioni di cui ti sei molto occupata, si è portati a pensare, e spesso è così, che siano come dire, contesti molto degradati, di grande ignoranza, quelli in cui si verificano queste situazioni. Non è così, evidentemente, ma ti domando se ti va, diciamo, di raccontare in prima persona cosa vuol dire essere oggi nel 2024, non nel 1963, una giudice di Corte di Cassazione, consigliera della Corte di Cassazione, donna, cioè anche in un ambiente come la Corte di Cassazione, ma come tanti altri ambienti, non voglio focalizzarmi solo su quello. Quanto è forte ancora il sessismo, il patriarcato, l'intolleranza, diciamo così, le questioni discriminatorie nei confronti delle donne?
Sono diffuse ovunque e nulla e nessuno è escluso, all'interno innanzitutto delle nostre famiglie e dei nostri contesti, quindi non possiamo ritenere che ci siano ambiti che sono fuori da questa forma discriminatoria che attraversa qualsiasi contesto, soprattutto culturale. Ci tengo a dire che l'unica forma, io la ritengo tra le più democratiche, perché non vede differenze politiche, economiche, sociali, etniche, assolutamente. C'è un problema, una struttura globale che non vediamo. Io sono stata discriminata nel giorno in cui sono nata, perché a me è stato attribuito un cognome esclusivamente maschile, il cognome di mio padre. L'identità di mia madre, che mi aveva partorita dopo 9 mesi e che poi mi avrebbe allattato, che avrebbe operato una quantità di rinunce per me e per le mie sorelle, quella identità non era contemplata. Questa è la prima discriminazione che vediamo, che viviamo, uomini e donne, di cui nessuno ha consapevolezza. Chiudo su questa questione perché il preambolo della Convenzione di Istanbul, che pensate, poiché le leggi sono costruite e concepite in modo neutro, si parla di persona, oppure si parla di convenzione per i diritti dell'uomo, è stata necessaria una convenzione specifica che ha previsto che siano le donne portatrici di diritti. Abbiamo avuto bisogno quindi che dietro a quella parola uomo si intendessero anche le donne, perché di fatto le donne non sono state per millenni soggetto di diritti, e quindi il preambolo della Convenzione di Istanbul, ratificata, il primo paese che l'ha ratificata tra i primi paesi è stata l'Italia, scrive espressamente che la violenza contro le donne ha natura strutturale. Strutturale vuol dire che è nelle nostre case ed è basata sul genere, riconoscendo che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini. Questo si chiama patriarcato.
Bene, io naturalmente, se volete intervenire, Alessandro Di Col, quando volete, io non voglio minimamente fare in questa faccia, cioè la farò io, ma insomma non voglio minimamente indurti, Paola, a una polemica politica, però si parla tanto di fact checking, no, ultimamente, no, di controllo dei dati, delle informazioni che vengono veicolate. Noi abbiamo un ministro che ha detto sostanzialmente sto parlando chiaramente del ministro Valditara, che l'aumento delle violenze sessuali è legato all'immigrazione illegale. La nostra premier, che è una donna, Giorgia Meloni, ha confermato dicendo c'è correlazione fra abusi sulle donne e flussi irregolari. Ecco, al di là di ogni sorta di polemica politica, dal tuo punto di vista, visto che ovviamente sono queste le questioni di cui ti occupi, come stanno le cose in realtà?
Non entro nella polemica politica perché non mi riguarda e faccio un altro lavoro. Quindi a me piace parlare di numeri e dati. Nella commissione sul femminicidio della precedente legislatura abbiamo studiato oltre 240 femminicidi e poiché sono stata e ho avuto l'onore di essere presente all'incontro per la fondazione nominata Giulia Cecchettin alla presenza di Gino Cecchettin e poiché si parla di femminicidi voglio riportare un numero, un dato. Lo studio dei femminicidi in Italia ha portato ad individuare il numero degli autori nel 18,8% quali stranieri e nel 78,1% di italiani. Aggiungo che le vittime sono solitamente nel medesimo contesto di relazione di nazionalità, quindi gli uomini, diciamo, stranieri uccidono donne straniere in una relazione di coppia, così come gli italiani uccidono, però, e questa è la differenza, non solo le italiane ma anche le donne straniere di cui sono i compagni. Quindi il tema, magari fosse un problema collegato all'immigrazione, sarebbe più facile da risolvere. Il problema è che la violenza contro le donne, poiché è strutturale, come dicono le convenzioni internazionali, è un problema mondiale che riguarda tutte le culture, nessuna esclusa. Ovviamente ci sono culture, anche diverse dalle nostre, che non so non si misurano con i diritti umani, non si misurano con i diritti delle donne, questo è un dato di fatto, ma individuare o differenziare non è corretto perché i giudici e noi e le leggi ci dicono nel quotidiano che una differenza da questo punto di vista non è quantitativamente individuabile e visibile in questi termini.
Benissimo, se a questo punto io direi di mandare una canzone su questo tema, Paola, potremmo fare 10 trasmissioni, non una, e magari se ti va, insomma, ne riparleremo. Mandiamo un po' di musica scelta da voi, fra l'altro, e poi torniamo e parleremo, diciamo, dell'argomento, del motivo, diciamo così, anche se quello che abbiamo detto fino adesso basterebbe, avanzerebbe, della vostra presenza qui, tua e anche di Silvia, che tra poco interpelleremo. Intanto partiamo con la prima delle vostre richieste musicali. Cosa ascoltiamo? Partiamo da che cosa? Delle due? Ditemi voi.
Silvia.
Vai, allora, sì, Silvia.
Allora, è una canzone in tema brasiliano che poi sì, appunto, giusto per fare una premessa.
Sì, e poi spiegheremo perché in tema brasiliano tra poco.
Esatto,
sì.
Quindi vai con Sorriso e Ori,
sì,
è la mia pronuncia, di Nautilus.
Benissimo, ascoltiamola subito, vai. Poi vi spieghiamo il perché, a tra poco.
Radio Rock Podcast.
Shalom! E allora io adesso parliamo di, diciamo tra virgolette, un altro argomento. In realtà non è un altro argomento, perché parleremo di una cosa molto bella che avverrà nei prossimi giorni nelle vite di Paola, di Nicola Travaglini e Silvia Guzzetta, che sono nostri ospiti. Spiegheremo anche in che modo. Prima però volevo, Paola, leggerti qualche messaggio che è arrivato al 3899 106 600, rispetto a quello di cui abbiamo parlato prima della pubblicità. C'è Lorenzo che scrive: è davvero molto interessante come possiamo noi nel nostro piccolo abbattere questi veri e propri muri, sessismo, patriarcato eccetera eccetera, che insistono ancora nel 2024. Io non so se Lorenzo intendesse dire noi uomini, perché secondo me è una cosa molto importante, dimmi cosa ne pensi, Paola, è non pensare, nessuno di noi pensare di essere assolto, di essere al di sopra di questo problema, perché ho sentito tanto, molto spesso, e quindi abbiamo parlato anche animatamente all'interno del The Rock Show, ascoltatori dire: allora, io non ho stuprato, non ho violentato, quindi non è un mio problema. Vogliamo dire, non è così, vale per tutti noi.
Se fosse così sarebbe semplice. Il problema è che tutti gli uomini devono prendere parola su questo, perché la violenza contro le donne è una violenza maschile, ce lo dicono i numeri della relazione alla legge 168 del 2023, relazione governativa. L'85% dei delitti di violenza domestica sono commessi da uomini nei confronti di donne, bambini e bambine. il 90% dei delitti di violenza sessuale sono commessi da uomini nei confronti di bambini, bambine e altri uomini, ma soprattutto donne. Quindi il punto è una questione di carattere strutturale, globale. Questi numeri riguardano non solo l'Italia ma qualsiasi parte del mondo. La cultura è il brodo nel quale tutto questo si sviluppa, sono gli stereotipi sessisti, i pregiudizi nei confronti delle donne. Chiamare una donna laureata, signorina o giovane ragazza, non coinvolgerla in un ragionamento, in un discorso che riguarda una partita di calcio, fare una battuta sessista, fare apprezzamenti mentre cammina rispetto ad una donna che tu non conosci e non hai mai visto, sono comportamenti quotidiani che gli uomini possono e devono spezzare. Sono quei comportamenti che avvengono dentro i vostri consessi, i vostri ragionamenti quando siete da soli. Allora lì abbiamo bisogno che gli uomini prendano parola e spezzino questa catena.
Intanto e poi qui si riallaccia al discorso del non si può più dire nulla, oggi non si può più dire nulla, che mi verrebbe rispondere no, non si può più dire nulla, certe cose non si possono più dire per fortuna, però c'è il benaltrismo di chi scrive anche Stefano, una piccola polemica sulla questione cognome, onestamente mi sembra l'ultimo dei problemi rispetto per esempio al salary gap. Il cognome della madre non è il cognome del nonno, quindi si tratta comunque di prendere un cognome per linea dinastica paterna, molto meglio a questo punto il doppio cognome come in Spagna. Stefano.
Ha ragione Stefano, perché è in grado di capire che la questione è strutturale nei termini che abbiamo detto delle convenzioni e delle leggi dello Stato. Cioè noi stiamo parlando di una discriminazione nei confronti delle donne e una sopraffazione di una struttura maschile che riguarda tutto, riguarda il salario, riguarda il cognome, riguarda i contesti nei quali le donne non ci sono, riguarda le trasmissioni televisive o radiofoniche in cui quando si parla di aborto, di Covid o di argomenti che riguardano l'intera comunità, ci sono solo uomini a discuterne e discettarne. Sembra che non ci siano competenze e intelligenze femminili nell'ambito dell'economia, dell'ingegneria, dell'intelligenza artificiale. Ecco, tutto questo appartiene a un unico ambito, quindi parlare o dire che qualcosa vale di più o di meno in realtà non coglie il disegno complessivo.
Mia figlia ha il doppio cognome mio e della madre, però perché ci è sembrato giusto, visto che ha fatto tutto lei, non potete capire i problemi degli uffici amministrativi che non sono preparati per queste cose, ci scrive Andrea. Riguardo al cognome del nascituro, in Argentina, ci dice invece Claudia, si può aggiungere il cognome della madre, l'ho voluto fare in Italia, non è stato possibile perché mio marito all'epoca aveva quattro cognomi. Poi c'è poi c'è qualcuno che cita lo squallido post di Elon Musk sulla vincitrice di Miss Universo. Elon Musk che si era già distinto nel dire insomma no, i giudici se ne devono andare, no? Quindi insomma, ti tocca un po' anche personalmente il commento di Elon Musk che ha detto se ne devono andare per la questione, che poi come al solito è sempre un tema legato al fatto che se un giudice, questo è un tema molto vecchio che non è di oggi ma insomma evidentemente ha parecchi anni sulle spalle come argomento, dice una cosa o stabilisce o scrive in una sentenza una cosa che ci sta bene e allora è perfetto, è come dire, ha trionfato la giustizia. Se la cosa non ci sta bene e allora è di sinistra e allora è prezzolato e allora è comandato da insomma è un tema diciamo che purtroppo conosciamo, no Paola?
Noi abbiamo bisogno, come dice la Costituzione italiana, di giudici autonomi ed indipendenti e quello che sta la magistratura da sempre sta facendo in questo paese è un'operazione nella quale non fa altro che applicare i principi costituzionali della separazione dei poteri.
Allora, veniamo a un aspetto molto interessante ed importante. 22 novembre, se non sbaglio, fra un paio di giorni partirete insieme a Silvia Uzzetta che è qui con noi per il Brasile, per una serie di incontri, diciamo così, di conferenze internazionali a Rio de Janeiro. In occasione appunto del 25 novembre, la giornata contro la violenza, le violenze sulla donna. Ci racconti innanzitutto Paola di che si tratta, cioè cosa farete e poi anche se possiamo, perché è molto importante anche questo, dare uno sguardo alla situazione brasiliana, cioè com'è la situazione in Brasile rispetto magari a quello che abbiamo raccontato per quanto riguarda l'Italia.
Il Brasile è un paese a noi molto vicino, anche se è dall'altra parte dell'oceano. Pensate che la struttura giuridica brasiliana si fonda in gran parte sulla struttura giuridica italiana, cioè loro hanno acquisito il nostro codice civile. Molti processual penalisti, cioè studiosi di procedura penale italiani, sono riconosciuti come riferimenti in Brasile. Quindi siamo due culture molto diverse, ma sorelle. L'una rispetto all'altra. In Italia, per esempio, all'Università di Tor Vergata c'è un centro di studi proprio per magistrati brasiliani che periodicamente vengono e con i quali ci confrontiamo rispetto al contrasto alla criminalità organizzata, che per loro e per noi è uno dei grossi problemi. L'Italia, tra l'altro, aggiungo, costituisce un punto di riferimento a livello internazionale proprio sul contrasto non solo alla criminalità organizzata e al narcotraffico, ma anche al contrasto alla violenza contro le donne. Quindi è un gemellaggio, diciamo, culturale e giuridico che vede il nostro incontro proprio per confrontare i paesi, ma anche per confrontare buone prassi. Loro hanno appena approvato nel 2024 una legge sul femminicidio che denomina il femminicidio, cosa che noi in Europa ancora non abbiamo.
Bene, volevo sentire adesso Silvia Guzzetta, perché nelle more di questo viaggio in Brasile ci sarà anche lei, che collabora tra le altre attività, tra le altre cose che porta avanti, anche con ReRiders, promuove il viaggio come strumento di consapevolezza culturale e realizzerà diciamo all'adere del viaggio di Paola per questa serie di interventi appunto in Brasile, un reportage, diciamo così, un racconto di questo evento e della situazione in Brasile. Allora, buongiorno anche a Silvia, e raccontaci, se ti va, come nasce l'idea di fare questo, di realizzare questo reportage.
Grazie mille, intanto ubrigada, come direbbe sì, portoghesi, che è molto gender inclusive, perché maschio dice ubrigado,
è vero.
E la donna dice ubrigada. Giustissimo. Comunque crea un po' di problemi perché non bagnano. Vabbè, poi
certo. C'è anche quel tema lì, effettivamente.
E comunque io avrò questa occasione che secondo me è molto preziosa, in cui cercherò di raccogliere testimonianze dirette di persone, non solo esperti, che conoscono molto bene la situazione brasiliana, quindi magistrati, insomma pubblici ministeri che si occupano anche di criminalità organizzata, il narcotraffico. Comunque il Brasile è uno dei paesi in cui predomina il narcotraffico soprattutto nelle favelas, sì. E tra l'altro ho anche il contatto di questa, della fondatrice di, della più grande favela di Rio de Janeiro, che è Roxinha, e che Barbara Olivi, che dal 2001 ha deciso di trasferirsi, è italiana, infatti la sede è a Reggio Emilia, di trasferirsi proprio nella favela di Rio e di fondare la sua onlus, che si chiama Il Sorriso dei Miei Bimbi, e che appunto, come mi ha preannunciato, ha l'obiettivo di creare delle attività gratuite per sviluppare educazione, cultura, hanno su tre strutture, che sono la scuola dell'infanzia con 65 bambini da 2 ai 6 anni, scuola di letteratura, poesia, scacchi, botanica, fanno diversi corsi, sì. E anche l'alfabetizzazione per le persone anziane, perché sembra incredibile, ma il tasso di analfabetizzazione è altissimo, e tra l'altro loro sono i primi che hanno fondato il primo Interfans Club, quindi di bambini di una favela, sì. E quindi penso che, insomma, il valore delle associazioni sia fondamentale a partire da queste persone che decidono di andare dall'altra parte del mondo e cambiare completamente il loro stile di vita e vivere in una situazione che è completamente dominata dal narcotraffico. Nelle favela ci sono operazioni da parte della polizia che prevedono insomma anche sparatorie e a discapito ovviamente di civili. E lei ci ha detto che insomma dal Covid non ci sono stati insomma situazioni critiche, però vivere in questa situazione penso sia qualcosa di completamente disumano.
Sai cosa mi piacerebbe, Silvia? Mi piacerebbe che sarebbe molto bello relativamente all'intera esperienza in Brasile e anche però a maggior ragione quando visiterai la favela di Rossinha, sarebbe molto bello se ci potessi adesso raccontare, diciamo, come ti stai preparando all'idea di andare lì, e poi dopo magari se torni a trovarci sarebbe bello proprio raccontare tutta l'esperienza e anche quello che hai visto, se sei d'accordo. Però dici un attimo come, insomma, perché appunto visto anche l'idea di visitare insomma una favela, chiaramente non so cosa che sensazioni hai in questo momento prima di partire.
Allora, sicuramente sono agitata, emozionata, perché vorrei davvero andare e cercare il più possibile di assorbire tutto quello che la gente del posto può darmi e restituirlo in qualche modo. Quindi come penso comunque sapete e mi diranno ovviamente, non c'è un limite anche all'uso di dispositivi elettronici, certo, di immagino. Telefoni, video, perché appunto al di là dei furti comunque è molto pericoloso. Sicuramente però le mie orecchie saranno ben aperte e cercherò il più possibile anche di farmi dire da loro come muovermi a organizzare questa raccolta di insomma diciamo documentaristica e che poi piano piano appunto possiamo diciamo aggiornarci nel mentre.
Certo, certo. Non ci aiuta moltissimo il fuso orario, perché c'è un fuso orario un po' ingrato, ecco, più che altro nei tuoi confronti, perché siete indietro di 4 ore se non sbaglio, quindi in questo momento sarebbero praticamente le 6 del mattino, poco prima, insomma, quindi poi magari non ti voglio costringere ad alzatacce, quindi magari ce lo racconterai poi quando torni, oppure potresti, sai cosa potremmo fare? Se ti va ovviamente, ci potresti mandare dei reportage da lì vocali, con dei vocali, che poi magari dei brevi vocali di un minuto, adesso in onda la facciamo, e poi noi li mandiamo in onda in trasmissione, e poi quando torni magari torni a trovarci, però magari facciamo dei piccoli, se ti va, ovviamente, certo, dei piccoli reportage vocali. Io vi ringrazio per essere stata con noi, ovviamente rinnovo a tutte e due l'invito a tornare a trovarci presto, insomma direi subito dopo se vi va il vostro viaggio in Brasile. C'è un messaggio però che io voglio leggere di un ascoltatore che si firma Gianluca, che si rivolge a Paola. Io credo che sia importante leggere questi messaggi, Paola, perché se siamo tutti d'accordo, vabbè, insomma, è bello essere tutti d'accordo, però è bello anche quindi confrontarci con chi esprime delle perplessità, diciamo così. E il messaggio è questo: mi spiace dottoressa, ma con questo atteggiamento riuscirete solo a raggiungere il risultato di mostrarvi come valorose o valorosi attiviste e attivisti, ma per questa strada e con questo atteggiamento non si risolverà mai nulla di nuovo. È una questione di atteggiamento, una questione culturale, globale, che include uomini e donne. Addossare quello che accade agli uomini, quando gran parte della cultura e dell'educazione degli uomini è impartita dalle donne, è ridicolo. Quanto detto era solo un esempio, ovviamente, perché di questioni ce ne sono diverse. Bisogna smettere di cercare colpevoli, senza questo cambiamento culturale profondo non si otterrà nulla. Come possiamo rispondere?
Possiamo rispondere che io non sono un'attivista, io sono una giudice che applica le leggi dello Stato, le convenzioni internazionali, secondo le quali la violenza maschile contro le donne, definita e delineata in questi termini, costituisce uno dei problemi strutturali dei paesi di qualsiasi parte del mondo. Pensate che l'ultima direttiva dell'Unione Europea del 2024, approvata a maggio, individua come tra le priorità assolute dell'Unione Europea il contrasto alla violenza maschile contro le donne. Quindi non stiamo parlando di attivismo, non stiamo parlando di questioni ideologiche, stiamo parlando di diritti umani inalienabili di metà del genere umano. Ovviamente non è una tavola imbandita quella nella quale ci incontriamo e ci confrontiamo, quindi è bene che vengano rappresentati anche difficoltà, questioni, anche disagi, e lo capisco, da parte del genere maschile e di tutti gli uomini, ben sapendo che questa è una vera e propria battaglia che possiamo contrastare soltanto se siamo insieme nel demolire una struttura millenaria difficile innanzitutto da vedere, ma insieme uomini e donne ce la faranno.
Bene, bene, sono bellissime parole, e credo che insomma dobbiamo fare tutti, poi la politica siamo noi, dobbiamo fare forse tutti uno sforzo per andare al di là, no? Parlavamo anche un po' fuori onda dei luoghi comuni, delle fake news, superare tutto questo e fare, perché poi la politica spesso negli ultimi anni ha scelto la via più facile, no? Quella del parlare, cosa vuole sentirsi dire l'elettorato, questo, bene, gli dico questo, così siamo a posto, prendo i miei voti, e invece magari l'idea di fare un passaggio in più, di provare ad approfondire certi temi, di provare a capire che cosa tutti quanti possiamo fare per migliorare le cose, insomma io credo che sia un, io credo che valga la pena farla questo sforzo.
Infatti, scusa se posso aggiungere, certo. Molto io diciamo faccio parte della generazione sicuramente più nuova rispetto a quella,
diciamo che sei giovanissima e poi insomma,
e poi, no e poi saluto assolutamente, però penso che ovviamente dipende anche dai contesti che uno insomma frequenta, e penso che spesso i ragazzi si sentono un po' minacciati, no? Nel dialogo, no? Sì. E quindi oddio femminista, allora tu, diciamo, l'uomo non può essere femminista perché questa parola anche un po' ha un peso, sì. Insomma vuol dire stare solo dalla parte delle donne, invece io penso che bisogna sicuramente aprire al dialogo e anche non essere... soprattutto se dall'altra parte c'è ricezione, non chiudere, proprio perché così secondo me davvero è la via per aprire i ragazzi, diciamo anche, no, a cogliere in questa battaglia insieme, e poi soprattutto che fa male anche a loro banalmente, ed è un'autoanalisi, certo. Alla fine di tutti e di tutte, quindi...
Bene, sono d'accordissimo per quel che può valere, insomma, però è stato molto prezioso, ecco, avervi qui quest'oggi, Paola Di Nicola Travaglini, Silvia Guzzetta, che sono state nostre ospiti, e chiudiamo con un'altra scelta musicale vostra, e chi l'ha scelta? Silvia? Paola, prego, allora raccontaci che cosa ascoltiamo tra poco.
Stiamo ascoltando la canzone della mia adolescenza, e che sicuramente unisce me, Luca Fornari e alcuni di voi.
Senz'altro. You're the one that I want, da Grease, la colonna sonora di Grease, un pezzo mitico col quale chiudiamo il The Rock Show di quest'oggi, e vi diamo appuntamento domani mattina alle ore 6. Grazie ai nostri ospiti, grazie ad Alessandro e Nicole, grazie pure a Luca Fornari, va stamattina, il nostro ormai amico di Radio Rock. E le chiavi, Luca, le prese le chiavi della radio, sì. Domani mattina faccio trovare tutto pronto. Va bene, a domani, ciao a tutti. Vi lasciamo con Marco e Tatiana in Gagarin.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.